Cominciamo la registrazione. Allora, decidiamo insieme il menù della giornata, d'accordo? Allora, una cosa importante è avere il più o meno quello che andiamo a fare nelle prossime 10 giorni, quindi avete un'idea di massima, che è la conferma di quello che grosso modo avevamo deciso, però ho ristudiato scadenze, cose, eccetera, eccetera. Allora, noi oggi facciamo un breve giro su alcuni commenti che sono stati fatti e su alcune osservazioni che sono state fatte sul lavoro sull'arte, d'accordo? Giusto? Andrea ha creato il sito che si chiama To Do Time, che è fatto con questa struttura di cui vi abbiamo anticipato. Lui ha scelto dei lavori, giusto?
Ben sei
lavori, non li vedremo tutti e sei, però li vedremo noi singolarmente, però qualcuno lo navighiamo, tanto per avere un refresh. Quindi questa è una cosa che tanto vale facciamo adesso, se no diventa poi troppo vecchia. Dopo abbiamo la parte invece sostanziale della giornata di oggi, e mi togli quel giaccotto da là, per favore, me lo appendi alla sedia, perché io guardo solo il giaccotto, capito? Questa è la ragione, è abbastanza semplice, appendi pure o dove ti pare. Che dicevamo? Ah, ecco, dopo abbiamo la parte molto molto importante sulla lezione di oggi, che è una lezione di quelle assolutamente strutturanti, perché vi parliamo del programma, vi parliamo del concetto di mixité e soprattutto vi parliamo, mettiamo nel vostro lavoro il concetto di programma, il fatto che voi perché e come soprattutto e come lavorerete al tema del programma, d'accordo? Quindi è una lezione abbastanza strutturante e quindi questo è quello che facciamo oggi. Io credo che sia meglio fare prima il discorso dell'arte, siete d'accordo? E dopo iniziare con la lezione, che è una lezione lunga, piena di, diciamo, di cose importanti. D'accordo. Poi il giorno 15, dunque io ho creato un calendario, allora il giorno 15 faremo due cose, faremo da una parte, cioè idealmente vorremmo fare tre cose se ce la facciamo, cioè una veloce discussione più che revisione su quello che avete cominciato a lavorare sul programma, ma molto veloce, perché dobbiamo da una parte organizzare in maniera da essere molto effettivi il sopralluogo all'area. Il sopralluogo all'area avviene il giorno 22 e quindi l'organizzazione di tutto questo è fatta il 15, ovviamente. Quindi appuntamento, che cosa si fa là, che cosa andiamo a fare, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo noi avremo una sessione abbastanza interessante, io credo. Un gruppo di dottorandi di ricerca vi parlerà di due cose fondamentalmente: dell'utilità del libro Architettura e Modernità che voi avete già acquistato, perché lo dovete acquistare perché vi serve assolutamente per lavorare, ed è stato detto dall'inizio del corso, c'è anche due o tre copie in biblioteca in giro, se volete ve lo potete prendere in affitto, potete chiedere agli studenti vecchi, però è uno strumento che dovete assolutamente avere, e quindi lo già mettiamo in assoluto in movimento il giorno 15, e poi anche loro riflettono e vi danno dei pensieri sul tema del programma. E quindi ci saranno queste due cose che avviene il giorno 15. Il giorno 19 noi abbiamo una consegna dei programmi, anche se per noi vedrete che consegna dei programmi vuol dire anche consegna di comparables, no? di progetti comparabili, e quindi di questo si parlerà in classe, in forma seminariale e poi in forma collettiva. Poi il 22 marzo appunto si va nella visita al sito, e il 26 marzo voi avete un incremento sostanzialmente, cioè avete cominciato a mettere insieme una ipotesi di area e un'ipotesi di programma, no? Noi lavoriamo sempre in maniera incrementale, dico un'ipotesi di, non siamo magari ancora completamente certi, ma siamo abbastanza avanzati sul programma e sull'area. Il giorno 20 ci sarà una lezione sul concetto di infrastructuring.
No.
Ah no, il 29, sì, mi sono sbagliato e ormai non vedo proprio praticamente più. Il 29 facciamo questa lezione e il giorno 2 facciamo di nuovo una giornata generale di revisione sulle due cose. Potremmo fare che il giorno 2 noi cerchiamo di avere un momento anche individuale con me, vediamo se serve il 2 e anche un altro giorno, perché cominciamo a chiudere, diciamo, io devo vedere qual è la vostra ipotesi di programma e qual è la vostra ipotesi di area e darvi una sorta di imprimatur, diciamo, di accettazione della cosa. Quindi bisogna cominciare a lavorare su queste cose cercando progressivamente di chiudere, d'accordo? Questa è la struttura, per cui per aprile possiamo iniziare, diciamo, un ciclo che comincia ad avvicinarci, diciamo, abbastanza al progetto, e questo è quanto. Ok, allora, vediamo qualcuna di queste? Allora, io direi di fare così, tu ne parli e loro sono qua. Facciamo questo sistema che è più rapido. Allora, decidi tu di quale ti interessa. Chiudiamo le luci alte, magari così vediamo meglio. Allora, vediamo tu di quale vuoi parlare prima.
Iniziamo dal primo.
Chi sono le due persone che hanno fatto questo? Venite qua, così magari volete... dai che vi do anche il microfono, così siete contente. Così che lui ne parla, però c'è una forma dialogica con voi. Ok. Allora, che fanno queste ragazze?
Allora, io l'ho impostato così, fondamentalmente sì. Ogni post contiene tutti e sei lavori, poi sì. Per andare a vedere nel dettaglio bisogna cliccare su uno dei due nomi, e quindi okay. Ho linkato il blog personale con la pagina.
Ok.
Allora, loro hanno scelto... quest'opera di Dorazio, appunto, sul tema della stratificazione, sul tema della trama. A me, a parte, diciamo, lo studio che hanno portato avanti, è piaciuta molto la reinterpretazione che ne hanno fatto.
Mm-hmm. Prego, andiamo a
No, questo
è No, questo è l'altro, devi andare al blog.
Come ci vado?
Aspetta, andiamo ancora indietro. Rifacciamo il percorso, andiamo qua. Ok, quindi là va il loro blog,
esatto.
Una delle due, sì.
Che fondamentalmente hanno cercato di reinterpretare anche in maniera spaziale, quindi passando dalle due alle tre dimensioni quest'opera, e quindi hanno ricreato questa trama fatta con dei fili e con dei chiodi su questa tavola, e la foto secondo me anche con... so se si può aprire oppure
sì, credo che cliccando credo che si possa, no? Vabbè, si potrebbe aprire così, allora zoomiamo da qua, va. Facciamo così.
Anche l'immagine secondo me è molto suggestiva, con le ombre che e il gioco di appunto di luce che si viene a creare. E poi la stessa, diciamo, hanno operato nello stesso modo. Ok, questa sì, certo. è la foto.
Mm-hmm.
Hanno operato anche nello stesso modo rispetto a un'altra opera di Giuseppe Penone, che appunto mm-hmm. è la grande, che si chiama, non ricordo, lo Spoglio d'oro su spine d'acacia del 2002, e hanno invece lavorato sul tema della matericità, e anche in questo caso dopo una prima diciamo analisi formale, se vogliamo, o figurativa di appunto dell'opera, dove mettono in evidenza questo elemento, che è preponderante, insomma, si vede abbastanza mm-hmm. bene anche dalla foto, e lo reinterpretano con queste pin, con queste puntine, sono puntine, giusto?
Sì, erano, diciamo, pezzettini di fili di ferro,
Ok.
Ho usato dei materiali che diciamo, di solito ci sono nei plastici.
Quindi quello è poliplast, quello.
Sì, sì, la base di poliplast.
Ok. Quindi questo.
Bene. Aggiungere qualcosa a vostro discapito?
Diciamo che l'idea è venuta principalmente, almeno per quanto mi riguarda, vedendo l'opera di Doiaccio, vedendo comunque tutte queste pennellate, diciamo, che si mischiavano ma erano anche ben definite, diciamo, anche da sole, diciamo, mi faceva strano vederla soltanto in due dimensioni e quindi ho detto ma perché non farla anche in
certo.
E da lì poi è scaturita anche giustamente la visione tridimensionale dell'opera di Benone, che diciamo è già tridimensionale, però a una scala così grande da lontano sembrava un dipinto, mentre si vede solo avvicinandosi che diciamo in realtà sono spine vere.
Perché lui gli piace lavorare con gli elementi naturali. Pensa te, lo sai che io quel quadro di Benone non l'ho individuato? Ci voglio andare immediatamente. No, perché chiaramente tutti questi sono squarci, lo sguardo, no? Ti apre, cioè dico, ma io quello di Benone non me lo ricordo, penso ci sono state non so quante volte, non me lo ricordo proprio.
È
uno
di quelli che ci ha colpito di più, anche come
all'esperienza. No, per qualche ragione lo andrò a cercare. Bene.
Questo è l'allestimento, forse possiamo arrivare da qua.
Sì, sì, ho visto che c'è la grande statua.
La grande, sì, e poi i pannelli quelli blu per terra.
Per qua, ecco, per qualche ragione sì, ricordo benissimo i pannelli blu per terra, non ricordo quello. Bene, bene, ma voi siete già buddies, lo eravate già prima?
Eravate
delle buddies storiche, quindi vi siete trovate a vostro agio. Bene, bene, mi sembra molto interessante, no? Ok, non volete aggiungere ancora altro?
No, tutto, cioè, proprio un fenone come la materia che parte prima non ha forma e poi si concentra, quindi la concentrazione della materia crea l'immagine.
Crea l'immagine. No, e quindi voi lavorate sulle due parole, stratificazione e materia. Non è da dire, diciamo, che la scelta di parole così congrue in qualche maniera renderanno molto naturale il travaso di questi ragionamenti nella sfera architettonica. Ecco perché noi abbiamo messo questi catalizzatori, no? Con questi catalizzatori di significato il travaso viene a essere, diciamo, abbastanza naturale in delle tecniche poi di progettazione. Bene,
forse come si può trovare anche tra le due opere una terza, però la chiave, a me mi ha fatto pensare a questo, che è quella un po' della interscalarità, appunto quello che dicevate voi, che avvicinandosi si acquistano nuovi dettagli e quindi cambia anche la percezione dell'opera in entrambe. Quindi appunto da lontano si ha una determinata percezione, un senso dell'opera, invece poi avvicinandosi si scoprono dei dettagli, si scopre appunto la trama e si scopre la materia in un caso e nell'altro.
Questo quindi è un tema architettonico per definizione, no? Cioè, un'architettura che funziona, è capace di funzionare alla larga scala, se si impone per qualche ragione alla larga scala, una visione particolarmente alla larga scala, però deve essere in grado di dirci qualcosa di diverso alla piccola scala. E quando non funziona questa interscalarità, diciamo alla piccola scala siamo muti. Un esempio classico per cui io, diciamo, una certa allergia per molte architetture neoclassiche è proprio perché non fanno questo effetto, no? Se voi pensate a alcune cose dell'euro, no? Pensare al Colosseo quadrato, quello non ha nessuna interscalarità, è fatto per essere visto in un determinato contesto da lontano, quando sei vicino sei praticamente, diciamo, come dire, non ha una interscalarità, quello è fatto per il tipo di monumentalità da lontano, no? Se pensate invece, che ne so, a dell'architettura del manierismo, per esempio, no? E pensate a Michelangelo, per fare un esempio, Michelangelo vi parla alla grande scala quanto alla piccola scala, quanto nel dettaglio, no? Quindi, diciamo, sono dei ragionamenti. Comunque l'interscalarità è un tema proprio di architettura, ancor più che di pittura, perché la pittura teoricamente dovrebbe essere vista a quella distanza, no? Ed obbligativo, diciamo, quella classica. Bene, ok, grazie. Allora, adesso vediamo, loro si chiamano
Bangazzi
e Carrozzino. Allora, poi vediamo questi? Sì. La vediamo? Allora, venite qua, ci sono Rosola e Rubino? Ecco, venite. Allora, vai, fai tu che è sempre la mano migliore.
Ok. qui mi interessava anche perché anche loro hanno trattato la stessa opera, quindi sì, è interessante che tutte le due le coppie sono state, forse ce n'era anche un altro gruppo che aveva lavorato su questa, e in maniera simile, però in realtà anche diversa, la reinterpretano prima nelle due dimensioni e poi anche qui nelle tre. Però in questo caso che cosa avete utilizzato? Sono delle...
Sì, dei spago e delle puntine.
Delle puntine grosse.
Quasi il servo, volevamo vedere comunque anche i nodi. Esatto. Quindi abbiamo pensato anche
quella...
a quella del suo.
Esatto, noi abbiamo calcolato dal punto di vista architettonico in 3D e l'abbiamo fatta in modo che ognuna fosse separata, ispirandosi anche al fatto del titolo dell'opera, ognuno teste le proprie differenze, e poi abbiamo unito le nostre
la bidimensionale, che è quella.
Avete lavorato sul titolo,
sì,
anche,
esatto,
interessante.
È la prima cosa, diciamo, che ci ha colpito l'opera, e poi siamo andati a...
Ognuno teste le proprie indulgenze.
Esatto, siamo rimasti un po'...
Interessante come titolo, eh?
Quindi abbiamo fatto un'interpretazione contemporaneamente ma separatamente.
E poi abbiamo dato anche un'interpretazione dal punto di vista architettonico, perché ha richiamato temi come le infrastrutture, la rete, i tessuti,
certo,
le cellule spaziali. Quindi abbiamo distinto le nostre idee con i colori diversi.
Nel loro caso la parola chiave era la rete, quindi la guardavano secondo me da un altro punto di vista magari rispetto al gruppo precedente, anche se poi gli esiti sono simili per alcuni versi.
Bene, vediamo l'altra.
Sì, l'unica cosa forse, loro hanno fatto come delle mini tavole, secondo me forse a livello del blog sarebbe meglio, non so, scrivere, aggiungere le immagini, perché è un po' più fruibile a livello di
blog,
che ne penso, però.
Vabbè, voi è la prima volta che lo cominciate a usare.
No,
avete fatto delle tavole e avete fotografate? Va bene, anche questo. Adesso all'inizio va bene, è chiaro, per la fruizione del blog, no? In fondo carichi l'immagine, scrivi, anche perché così il testo ti rimane vivo, e quindi può essere anche cercata, no? Via... Cioè qualcuno può capitare dentro questa via testuale, no? Invece questa è in via tag. Questo invece è l'uovo al tegamino, mi fa pensare a me.
No, infatti sono le referenze che qui mi incuriosivano, soprattutto anche quella cinematografica.
Non si può spiegare tanto, perché è un film recente. Se c'è qualcuno che lo vuole vedere.
Spiegalo un po', spiegalo.
Se si può. Diciamo,
allora, innanzitutto, su che parola lavoriamo?
Matericità.
Qua? Matericità, d'accordo.
Comunque possiamo ricavare altre parole chiave, come abbiamo sottolineato. Sì. Per quanto riguarda il riferimento cinematografico, è un film che abbiamo visto proprio
recentemente,
una settimana fa, e comunque ci ha richiamato questa idea del fuoco, della fiamma, e c'è un'importante funzione della luce in questo film, che un po' ci ha ricordato la fiamma al centro della Margherita, e quindi
l'opera è questa, giusto?
Sì,
l'opera della Gnam è questa. È un'opera di Gunendis, ok.
Abbiamo fatto sempre qua, anche qua, un'interpretazione bidimensionale, e poi anche un po' più
materiale.
Quindi questo è bidimensionale?
Facendo uno studio delle geometrie, quindi riprendendo delle geometrie, avendo dei simboli.
E il film che c'entra?
Il problema è che questa foto è proprio una cosa finale, quindi...
Vabbè, almeno il titolo del film
è la casa di Jack di Lars von Trier.
Come?
È la casa di Jack di Lars von Trier.
Ah, è un horror.
Diciamo
un semi-horror, va bene, ok, quindi non dobbiamo dire di più.
Per il contrasto, per la dicotomia bene e male, che vita morte,
che c'è.
Abbiamo riscontrato nell'analisi critica dell'opera.
Quindi in uno, diciamo, voi vi muovete su temi semifigurativi, sostanzialmente metaforici e figurativi, in quest'altro astratti. Nel caso però di Kunellis, che riprende un discorso un po' più figurativo, è proprio il titolo, in fondo, no? Perché il titolo è spiazza, no? Bene, ok, vediamone altre, un'altra. Andiamo indietro. Beh, a questo punto ce le dobbiamo vedere tutte, perché sennò diventa cattivo.
Magari ne scegliamo una per...
Magari, ecco, sì, ne parliamo rapidamente noi.
Ok.
Però venite, ragazzi, chi sono loro? Ok.
qui ho messo direttamente la loro reinterpretazione.
Di Fontana, ricuciono esatto. Fontana.
Ricuciono Fontana, però fondamentalmente è una sorta di sperimentazione, loro usano la parola chiave della
risemantizzazione, interessante, molto interessante.
E però arrivano fondamentalmente all'assunto che non si può ricucire un taglio, uno strappo, quindi anche a livello grafico, non lo so, a me secondo me è molto potente questa immagine,
molto potente,
molto, molto anche violente, sembra una ferita proprio.
Bisognerebbe dargli un titolo.
Ci avete pensato?
Il titolo.
Noi abbiamo voluto usare la parola chiave come deve essere un punto di partenza per la rilettura dell'opera. Comunque è una critica, come anche l'altra che abbiamo analizzato, a questa idea comune che non sia arte, che Fontana non sia arte, la ricucitura è, diciamo, la società che vuole impedire l'apertura dell'arte verso nuovi orizzonti, verso una nuova dimensione, e però appunto non l'abbiamo voluta chiudere perché non si deve, cioè non si può forzare una.
Certo. Però il titolo diventa molto interessante, la maniera in cui si farà. È una cosa che voi potete pensare tutto il semestre. Cioè, questa vostra opera, come si intitola? È molto interessante perché, come nel caso che è di Dorazio, no? In cui il titolo poi ti dà tutto un livello, e il titolo nell'arte contemporanea è un livello molto, molto importante. Nell'attimo in cui tu accopi, cioè la risemantizzazione c'entra fino a un certo punto in questo contesto, perché voi dite anche di più, quindi ci potete continuare a pensare su questa vostra opera, diciamo.
E invece e sì, poi partendo
sulla linea di questo tipo ambito di ricerca, certo.
Sì, esatto, partendo da più o meno lo stesso presupposto, accostano due opere molto diverse, quindi una di arte contemporanea, invece una diciamo più moderna, se vogliamo, e danno questa lettura dove loro, immagino, vi piace abbastanza l'arte contemporanea, o comunque
è l'idea, ci ha spinto più l'idea dell'odio che si prova per l'arte contemporanea.
Loro l'hanno messo prima, come leggevo, la ruota di Duchamp fa ombra quasi a quel paesaggio, le paesaggi di Blainville, e appunto loro manifestavano questo, il disinteresse o comunque la non comprensione da parte dell'utente medio dell'arte contemporanea.
L'utente medio si ferma a guardare magari la ruota di biciclette e dice questa non è arte, lui non è un artista, quando in realtà, come si può vedere dal quadro, invece aveva delle capacità pittoriche non da poco.
Beh, quindi questo è un Photoshop loro.
Sì. Loro sono partiti dalle due opere.
E anche una certa passione hanno messo, sì, loro, sì, ma anche tutti gli altri, no?
Abbiamo voluto anche lasciare l'ombra.
Sì. In particolare. Bene, molto interessante. Grazie. Ok. Poi ne abbiamo un altro? Abbiamo con la Rutella. Ah no, sempre dal blog, scusate. Venite le rutelliane. Anche voi siete body da sempre? Siete lungamente a. Va bene.
Ok, quindi qui ricostruiscono un po' la storia dell'opera, anche il pensiero di Rutella.
Sì.
E poi però reinterpretano il concetto spaziale di Fontana. Mi piaceva questa, come la resa grafica anche, no? Secondo me esteticamente è molto bella e funziona appunto in questo tuffo, due mondi separati, e quindi questo appunto passare da un mondo all'altro.
Con la parola chiave?
Parola chiave?
Aspetta.
Taglio.
Sì, taglio, perché siamo partiti dal concetto appunto di spazio della tela e un altro dimensione. Cioè invece magari di chiudere il taglio abbiamo aperto a nuove dimensioni, nuove immaginazioni.
Ok, invece questo il secondo magari lo spiegate voi, perché anche qui diciamo.
Vieni leggermente più vicino, perché sennò non si sentono affatto.
Perché praticamente, visto che Duchamp ha dedicato anche molti anni
agli scacchi.
Abbiamo pensato comunque di porre questi due elementi inizialmente divisi in una dimensione appunto, diciamo, strana di una scacchiera, E comunque abbiamo proprio giocato sul fatto delle mosse degli scacchi, che comunque finisci il gioco magari unendo proprio il pezzo, quindi cioè, vincendo l'opera.
Quindi diciamo l'avete creata tridimensionale, avete creato una sorta di ambiente scenografico, però anche un po', non so, sembra optical art, non so come dire, no? Non è così facilmente, non è tranquillizzato questo spazio per niente, no? In cui diventa una sorta di misto tra optical art, surrealismo e objet trouvé, perché no? Certo, diciamo, queste ultime che noi abbiamo visto, avendo un tasso, come dire, di metaforicità e di lavoro proprio sull'immagine, sono cose più difficili poi da portare nel campo dell'architettura, no? Questo è quello che mi preoccupa, non mi preoccupa per niente, però è chiaro che una cosa è lavorare sulle trame, sulla matricità, eccetera, un'altra cosa è lavorare su concetti di questo tipo, è più difficile la traslazione, no? Di questo è un tema, un tema interessante, sì, questo è un tema, questo in particolare, dici. Certo, devi trovare una parola, che ti faccia il passaggio, che sia una parola abbastanza utilizzabile, no? Bene, ok, ne abbiamo l'ultima?
Sì.
Che c'è anche l'idea di gioco, nel senso che voi smontate il jump e diate delle parti, quindi diventa anche un po' un gioco delle parti.
E poi vedrete che noi giochiamo un esercizio qui in là, si chiamerà proprio la scacchiera. Non anticipiamo perché sennò credo che facciamo più male che bene.
Giulia Belli non c'è, vero? Perché l'ho vista prima nella lista, quindi...
Saltiamo, però vediamola un attimo soltanto.
Lei ha lavorato da sola.
Sull'istante lei lavora.
Sull'istante, sì, ha trovato queste due opere e...
Il Crati di Dominici.
E appunto sì, in un caso è proprio un fotogramma, però arriva fondamentalmente a dire che anche il secondo è come se fosse un fotogramma, e poi rintraccia delle similitudini, ad esempio questa presenza di questa verticale anche qui, di quest'asta, e anche l'asta della bandiera, e vabbè, quindi diciamo, gioca su più livelli. La sintesi grafica è molto, diciamo, astratta e molto concettuale, riprende un po' la composizione piramidale del quadro, e diciamo, però la sintesi che fa dei due quadri secondo me funzionava abbastanza bene.
Dopodiché è crollata, diciamo. E poi queste ultime due, venite se ci siete.
Allora, loro sono partiti dal Cretto di Burri a Gibellina, e la parola chiave, c'è una parola chiave?
Ne abbiamo due. Invasione e ricomposizione.
Ok, ricreano questa immagine, secondo me anche funziona molto, molto bene, perché mi sembra proprio te, forse avevi parlato a lezione della pianta della città, non so, sì. Che può essere letta in quel modo, però appunto funziona anche molto bene come delle isole, delle penisole, appunto quindi terre emerse ed acqua, e poi non lo so, a me faceva pensare anche all'emergenza, perché comunque questo è il luogo di un terremoto, anche qui ce le dà forse l'inondazione, insomma ci sono vari livelli sui quali si può ragionare. E invece qui secondo me hanno
fatto... è un'immagine molto forte, molto molto bella e molto forte, ed è uno dei meccanismi attraverso cui funziona la pubblicità. In che senso? Che l'immagine è forte nella misura in cui tu riconosci Seurat e nella misura in cui tu riconosci Burri. Se tu riconosci questi due, allora l'immagine diventa particolarmente forte, perché capisci tutta l'operazione sua. se non capisci, se non hai riferimento ai due, forse ti piace uguale, non so, forse ti piace uguale, forse ti incuriosisce uguale, ma non è detto che vai al tuo target. Il tuo target dovrebbe essere per persone che hanno, che decodificano un livello dell'immagine, ma se tu sfogli una rivista e vedi questa immagine rispetto al nuovo pub store che voi e il vostro amico ha aperto, per fare un esempio, l'immagine ha una grande potenza, però deve essere in grado quello di risemantizzare, diciamo in linea di massima, però è anche bella di per sé. Però per chi riesce a capire il riferimento è molto, molto potente, molto bella, proprio bella bella, eh.
E invece qui sempre una risemantizzazione, sì, grafica, quindi sono partiti da quest'opera di Elena Damiani, appunto, che è una composizione scultorea quasi, e l'hanno ricondotta ad una tipologia architettonica.
Ah no, una tipologia.
Sì, prima diciamo sono partiti da quello, sì, quindi da un'astrazione, invece poi hanno immaginato proprio un sistema di appunto di elementi. Con questa parte verde, una parte invece lastricata, e il diciamo un nucleo al centro di distribuzione. Quindi hanno inventato proprio una tipologia, sì, ripetendo
a partire da questa. Ah, molto interessante. Come si chiamano loro due?
Boccia e...
Volete dire qualcosa?
No, l'unica cosa è il collegamento tra i due.
Sì.
Cioè che noi avevamo trovato molto interessante proprio come il poter guardare il Cristo di Burri come se fosse una città ti fa pensare a come qualsiasi opera in realtà guardata come se fosse un'architettura in pianta può diventare qualcosa e può anche dare magari spunti anche di articolazione degli spazi.
Certo, certo. In particolare nell'arte moderna questa rimane molto forte, no? Perché avendo un livello di astrazione diciamo abbastanza non è così lontano vederla come metafora urbana in genere, no? Beh, questo qua è veramente notevole comunque, tutte e due sono belle, molto diverse, ma bene, 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 ok. Allora, gli altri ce li guardiamo un poco per conto nostro, perché tu ne potevi scegliere sei, ma si suppone che ce ne siano anche altre interessanti, no? Si vanno dai blog individuali che saranno online da venerdì, diciamo, no? Quindi mi raccomando anche le due ragazze nuove che si iscrivono, aspettano un'altra settimana per iscriversi. Chiedete un poco, date un poco una mano a loro, no? Per spiegarvi alcune cose, senza che necessariamente ve le debbano chiedere. Cioè, no, a uno che si trova perso nella città è carino dargli una mano senza che lui te lo chieda, dà un'idea, no? Se stai in un mondo civile, vedi gente scompata, queste mappe tutte sudate, distrutte, magari tu c'hai un minuto per dargli una mano, non è proprio necessario che loro te lo chiedano. E così la ragazza non è detto che te lo deve chiedere, no? Dagli una mano, le tue ascolte, mi spiego? È una maniera anche diciamo logica di comportarsi, quindi si dà una mano senza bisogno che necessariamente ce lo chiedano, si fa indipendentemente, d'accordo? Allora, detto ciò, allora siamo pronti per iniziare il grande tour della lezione di oggi. Grazie Andrea, che comunque la nottatina ce l'hai passata, tre orette ce l'hai passata.
No, ringrazio tutti quelli che me l'hanno mandata alle 20:59 ieri sera, è stato simpatico. Ho passato una bella serata comunque, immerso nell'arte, insomma, quindi è stato sicuramente formativo.
No, ma diciamo questo dà molta ragione del tuo diciamo, no, presenza nel corso, perché è proprio che vuol dire darci dei lavori che noi altrimenti non avremmo potuto, non saremmo in grado di fare, no? Allora, questo è, non ti preoccupare, ricapiterà. Bene. Stai tranquillo, ricapiterà ciclicamente, non è l'unico caso. Riavrai questa cosa. abbiamo cominciato a farla con te o ancora prima con te? No, con te, con te è stata la prima invenzione di questa cosa, ma è una cosa che funziona bene. Allora, questo è il mio sito, andiamo alla, a, alla lezione e andiamo a questa lezione che è un... ah, ecco, questa è la foto, ne potremmo fare poi un'altra quando siamo... Io bisogna farne un'altra quando si è lì, davanti alla stazione Terza Sapienza, è un po' un classico, diciamo, no? E quindi, insomma, comunque quelle eravamo intanto un gruppetto. Allora, debrief è il concetto di mixité. Vediamo che la lezione funziona, che non mi faccia capire. Oh, eccola qua. In inglese si usa la parola brief invece che corrisponde alla nostra parola programma, forse è una parola più densa della parola programma, perché implica un'articolazione più piena della questione, implica un suo concetto strategico, ecco, in qualche maniera, no? Si usa anche per nel momento del dialogo tra architetto e imprenditore, e ha un'idea più strategica. Non so in italiano invece della parola programma quale sia, se non è aggettivato, la parola che dà un senso più vicino a questa cosa. Allora faremo un poco un percorso, perché prima di tutto vorremmo farvi capire in qualche maniera perché oggi nel 2019, ma ormai da un certo numero di anni, almeno 2-3 decenni, c'è la consapevolezza abbastanza chiara del fatto che, siccome la città di oggi è una città completamente diversa dalla città dell'inizio Novecento, in cui si erano create le basi del movimento moderno, e quindi dell'architettura del movimento moderno, e quindi un'idea molto particolare, molto specifica di programma alla base degli edifici. In qualche maniera cominciamo a lavorare sull'idea, cambiando il contesto di riferimento. In questo caso la parola contesto vuol dire contesto anche sociale, politico, cambia l'idea di programma alla base degli edifici, cambia il sistema di funzione alla base degli edifici, e in particolare cambia il ruolo stesso che possono avere i progettisti all'interno di questa questione. Quindi, siccome sono cose che affrontiamo una volta e poi praticamente non più, lo facciamo con un poco di attenzione. Allora, la prima differenza che a me interessa che voi abbiate ben chiaro è la differenza, in qualche maniera epocale, tra la città industriale e la città dell'informazione. Noi viviamo in una città che ruota sulla presenza dell'informazione. Infatti questa fase è definita ormai da anni la fase della terza ondata, intendendo per terza ondata una fase della storia proprio dell'umanità in cui l'informazione, la formalizzazione, la duplicazione, e lo sviluppo delle informazioni rappresentano il valore aggiunto sostanzialmente di qualunque bene. In qualche maniera, essendo in questa terza ondata, come la definisce te, questa terza ondata è qualcosa di profondamente diverso dalla fase precedente, caratterizzata dalla presenza dei mezzi di produzione industriale. i mezzi di produzione industriale in quella fase, grosso modo, dalla fine del Settecento alla metà degli anni 50, rappresentavano l'elemento propellente, il catalizzatore, il duplicatore, cioè, di ogni valore. Non era pensabile operare senza un rapporto molto forte con le macchine e con l'industria. Così oggi non è pensabile operare senza un rapporto forte con le informazioni ed informatica. Questo cambiamento di quadro, che non è un cambiamento di quadro trascurabile, è un cambiamento di quadro molto sostanziale, che vuol dire che nella fase precedente il maggior numero di persone erano addette all'industria, erano addette alla produzione di beni manufatturieri, mentre invece se voi fate uno screening oggi vedrete subito che la maggior parte delle persone sono dedicate in un modo o nell'altro all'informazione. Quindi è quello che si chiama anche terziario da un certo punto di vista. Per far capire questo discorso, allacciandomi in qualche maniera proprio al lavoro che abbiamo fatto adesso, ho scelto due immagini che ho messo in qualche maniera a confronto. La prima è un'immagine di Mondrian, ed è un'immagine che simboleggia molto bene questa idea di una società che gravita sul modello industriale. È una città divisa per cicli, è una città che assomiglia molto a una catena di montaggio sostanzialmente, e questa immagine in qualche maniera la evoca. Questa immagine è un'immagine di Rauschenberg, che al contrario si muove per stratificazioni, si muove per una presenza di un'immagine, antica, ma che convive con degli strati anche contemporanei. Questa è un'immagine particolarmente significativa per chi opera in un contesto come quello europeo, no? In cui l'elemento, appunto, la parola chiave della stratificazione è abbastanza interessante. Ma queste immagini ci evocano, e qua veniamo vicino a noi, la presenza di due tecniche molto diverse, completamente diverse, che riguardano l'urbanistica, ma poi in fondo vedrete riguardano anche la scala dell'edificio, perché sono coerenti all'interno. La grande tecnica di tipo urbanistico che è desunta dal modello industriale è quella dello zoning. Come funziona il modello industriale? Qual è la logica su cui si basa il modello industriale a differenza del modello artigianale precedente? È l'idea della divisione in cicli. Ogni processo produttivo può essere diviso in cicli omogenei, e questi cicli omogenei sono tra loro ottimizzati e sono messi a catena uno dopo l'altro. Questa idea è la produzione tayloristica, anche chiamata, basata sull'idea della catena di montaggio, questa grande invenzione, in cui i cicli vengono analiticamente studiati, analiticamente divisi e messi in sequenza uno dopo l'altro. Quindi la catena di montaggio è la grande invenzione, l'analiticità è il processo logico a cui attraverso questo processo avviene. Il corrispondente di questo sistema dentro la città contemporanea è lo zoning. Lo zoning vuol dire dividere la città per aree tra loro omogenee, fare in maniera che ognuna area tra loro omogenea sia ottimizzata e messe in sequenza una rispetto all'altra in maniera che si ottimizzi il processo finale. Quindi si metterà nella stessa maniera in cui si mette con la catena di montaggio, non si mettono due cose in conflitto una rispetto all'altra, ma si cercano di mettere in una sequenza, diciamo, logica e ordinata per ottenere il prodotto finale. In un caso automobile, nell'altro caso città. Quindi lo zoning è in larga massima un derivato del modello industriale della città e delle parole chiave, ottimizzazione, analiticità, standard, che diventa una parola estremamente importante, tanto in urbanistica quanto nella produzione industriale. Ok? Ma siccome noi oggi viviamo in una fase che abbiamo definito completamente diversa, succede una cosa molto interessante, che le città di oggi, le città contemporanee di oggi, tendenzialmente sono anti-zoning. Cioè, non funzionano più con quell'idea, non funzionano più con l'idea della divisione in cicli, ma c'è un nuovo rimescolamento delle funzioni, rimescolamento che è in realtà facilitato, spinto e desunto dal modello produttivo, ma il modello produttivo di oggi è il modello produttivo delle informazioni. Alla macchina automobile del passato si è sostituito il computer, se non il telefonino. Questo cambia completamente anche la struttura della città contemporanea, che tende ad essere, quanto la prima tendeva ad essere una città zonizzata, la seconda tende ad essere una città non più zonizzata. E quindi chiamiamola in genere anti-zoning. Sono cose che sperimentate senza aver necessariamente affrontato mai il tema dal punto di vista logico, forse sì o forse no, io non so esattamente che tipo di percorso abbiate fatto, ma comunque adesso cominciate a poco a capire perché noi facciamo qualcosa di parecchio diverso. Quindi in qualche maniera questa immagine di Rauschenberg ci serve a immaginare una città anti-zoning, una città non più basata sulla, diciamo, giustapposizione dei colori in sequenza, come il quadro di Mondrian, ma per esempio sul tema della sovrapposizione, che è il tema, diciamo, sicuro di Rauschenberg. Ripeto, questo è un tema che entra dentro dritto il dibattito architettonico. Questo era il Plan Voisin progettato da Le Corbusier, tra l'altro per Parigi, ma diciamo, adesso questo è quasi secondario, in cui è del tutto evidente questa idea di trasformare una città in qualche maniera come se fosse una macchina, no? Come se fosse un processo produttivo di una catena di montaggio. Questo non soltanto figurativamente, ma anche proprio per la suddivisione delle varie funzioni che questo schema prevedeva. E questa è una delle tante milioni di immagini della città contemporanea che possiamo avere, che invece ci rendiamo conto è sempre più mista nelle funzioni, è sempre più sovrapposta nelle funzioni, è tendenzialmente una città veramente anti-zoning. Quindi il primo concetto che ci interessa soltanto mettere da parte è zoning, anti-zoning. In qualche maniera la città industriale precedente era una città basata sullo zoning, la città di oggi è una città basata sull'antizoning. Ha questo a che vedere col programma? E caspita quanto ce n'ha a che vedere, ne ha moltissimo a che vedere, come a poco ci renderemo conto che accade nella scala degli edifici. Un altro aspetto interessante che riguarda questo atteggiamento è, diciamo, la dicotomia tra la parola in front verso la parola in between. In qualche maniera il territorio ideale della città industriale era quindi una idea di espansione, di terreno libero sostanzialmente, in cui la nuova architettura poteva porsi in fronte, in presenza, a in qualche maniera colonizzare sostanzialmente un terreno libero. E questa è legata all'idea di cui parlavamo due lezioni fa, questa idea della città come sistema espansivo. C'è sempre i piccini, ricordatevi che ci sono sempre i piccini. Anche voi avete diritto ai piccini, se volete. I piccini, se voi volete intervenire su una cosa e mi mandate un pezzettino di carta. Abbiamo scoperto questa tecnica, che chiamiamo del piccino, che è una tecnica molto più interessante che alzare la mano, però se voi ci mandate un piccino, il primo che ci manda un piccino, che facciamo? Gli regaliamo un libro, okay. Così rompiamo la cosa. L'imbarazzo. Naturalmente gli assistenti sono fortemente invitati a farlo, ma siete teoricamente invitati anche a voi, avere il piccino, quindi abbiamo scoperto che ci sembra che sia una tecnica molto carina. Allora, per dialogare, se la volete fare più facile potete fare un pizzino comune di buddies, perché vedo che alcuni di voi dialogano tra voi. Allora, dicevamo, quindi l'architettura, pensando all'architettura come tecnica, diciamo come presenza di questo discorso di prima, all'architettura, alla città in qualche maniera zonizzata corrisponde sostanzialmente un'idea di architettura come macchina, come pezzo, come volume sostanzialmente presente di un ingranaggio, e quindi in qualche maniera che inteste dei rapporti molto netti con il terreno, in qualche maniera una sorta di colonizzazione, no? E questa idea dell'infronte, questa idea allo stesso tempo che l'architettura tende ad essere una macchina, tende ad essere pura, tende a non creare rapporti dialettici con il suolo, è tutto abbastanza coerente, vedete, industria, zoning, architettura come oggetto, come macchina, che noi diciamo in qualche maniera traduciamo con la parola in front. Di nuovo anche questa è collegata con questa idea di una città in espansione di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Ecco perché uno dei campioni di questo tipo di architettura è Mies van der Rohe, uno degli architetti che ha avuto, diciamo, maggior fortuna critica, che in fondo ha influenzato molto in questa impostazione. Invece una architettura che tendenzialmente è anti-zoning, tendenzialmente rappresenta una fase storica diversa, tendenzialmente si insinua tra l'esistente, non è un oggetto alla conquista di un territorio libero, ma in qualche maniera si insinua nell'esistenza, è una sorta di in-between, ecco perché in qualche maniera creo questo rapporto abbastanza evidente tra Mies e Eismann, no? E quindi abbiamo visto un secondo livello, un'architettura che diventa da una parte oggetto e dall'altro sorta di sistema che si insinua nell'esistente. Da una parte il suo terreno ideale è il terreno libero dell'espansione della città, nell'altro caso il suo terreno ideale è l'esistente e l'insinuarsi nell'esistente. Qui c'è un altro concetto, sempre che parte da questa differenza tra la città industriale e la città dell'informazione, che poi avranno ricadute forti nel programma, che io lo chiamo il Far West versus il Rebuilding Nature. Implicitamente, come abbiamo accennato un attimo fa, l'idea di questa architettura zoning, questa architettura catena di montaggio, questa architettura che riprende dall'industria stessa il suo, come dire, la sua linfa ideale, ma anche la sua caratteristica quasi formale, no? È questa idea della conquista continua del territorio esterno alla città, ed è incredibile pensare come quello che oggi è qualcosa di politically incorrect era politically super correct, no? Non c'era assolutamente questa consapevolezza che noi abbiamo oggi, no? E quindi queste prospettive infinite, anche come, diciamo, come logica mentale, era veramente l'idea che presiedeva questo tipo di cose. Queste sono due prospettive molto famose dell'architetto Hilbert Steiner negli anni 20, che è come se fosse un manifesto in qualche maniera di questa logica di città e di espansione sostanzialmente illimitata. La cosa in qualche maniera incuriosente è che per un italiano questi processi sono molto mitigati in qualche maniera, no? Sono presenti sì, ma non sono così estremi. Se si viaggia per il mondo invece si trovano proprio tali e quali. Io per esempio una volta sono stato a Varsavia, per fare un esempio, e Varsavia è proprio così, mi si è preso un colpo quando ci sono andato, perché diciamo l'asse, non so se qualcuno conosce Varsavia, forse magari qualcuno è polacco, no, nessuno, vabbè, comunque è proprio fatta così, non c'è ombra di dubbio, cioè c'è il grande asse prospettico che va avanti per 50 chilometri. Su cui si insediano le nuove città, eccetera. Tu ti metti da una parte e vedi questa cosa che non finisce mai. Per dire, quindi, questo tipo di immaginario, che per un italiano, ripeto, è abbastanza mitigato, non è così, è presente solo per frammenti, anche se presenti, in molti paesi del mondo in realtà si concretizza proprio tale e quale, A cosa è il modello, diciamo, diverso? Che oggi si continua ad affermare ed è presente in moltissime città del mondo. Noi lo chiamiamo Rebuilding Nature. Queste cominciano a diventare delle parole che poi spiegheremo ancora meglio, ma cominciano a entrare delle parole per farvi un po' capire come cambiano le cose. Rebuilding Nature vuol dire un tentativo che è ben più che un tentativo, è un successo in molti paesi, di riportare un livello di naturalità dentro la città e poi successivamente dentro l'architettura. Chiamiamo Rebuilding Nature, usiamo questa parola perché ci è piaciuta fin da subito, perché l'idea è, come dire, siamo tutti consapevoli che è un livello di artificialità, cioè è una ricostruzione della natura, non in quanto ricostruzione com'era e dov'era, è una natura che diventa qualcosa di molto diverso, no? Ed è in qualche maniera costruita, dentro la città e dentro l'architettura, ma è un processo di grande rilevanza, di grande importanza. Questo è un progetto significativo. Lo metto perché io era anni e anni che parlavo di questo concetto del rebuilding nature. Come sempre, tu le cose le devi avercele chiare prima, non è che ce l'hai chiare prima e poi le trovi. Quindi era anni che io parlavo di questa cosa. In un certo momento della mia vita, per una serie di fortunate circostanze, a me mi portano in Corea, anche a Seul. E arrivato decidono di farmi fare un giro della città, come è gentile fare in questi casi, e mi portano qua. Allora io faccio uno stronfo, ho detto eccola la mia rebuilding nature, finalmente eccola il caso. Parliamo del 2006-2007, ancora non c'erano in realtà tante cose, l'Highline di New York per esempio non era stata ancora fatta, eccetera. Quindi questo era in realtà uno dei primi, Madrid non era stata fatta, eccetera, è stato uno dei primi casi. In che senso questo è veramente un incredibile caso di rebuilding nature, e la città di Seul continua ad essere avanti anche per altri livelli, di cui però adesso non parliamo perché sennò è una troppa, facciamo troppo lunghi. Dunque, che cosa succede qui? Succede questo. Succede che praticamente la città di Seul, come peraltro molte città che sono nei pressi di corsi d'acqua, usano i corsi d'acqua usavano i corsi d'acqua negli anni del dopoguerra, 50, 60, 70, per creare anelli di circolazione veloce. Quindi lungo i corsi d'acqua si creavano autostrade urbane, sostanzialmente, similmente a questo modello, creavano delle vie di scorrimento, delle vie di scorrimento veloce. Questo era un po' il modello, era il modello industriale, meccanicistico, eccetera, eccetera. E anche Seul era fatta in questa maniera. In particolare era fatto in questa maniera, tombando anche un corso d'acqua, piccolo ma tombandolo. Questo nuovo sindaco ha invece questa visione e promuove una pianificazione che fa un'operazione rivoluzionaria, e cioè toglie le autostrade di scorrimento, riporta alla luce il corso d'acqua preesistente, lo rinaturalizza un poco e crea una passeggiata urbana di 12 chilometri, 10-12 chilometri, modificando completamente la struttura della città. Ora uno dice, questo è pazzo, no? Perché dal punto di vista puramente economico tu non ti spieghi perché si faccia un'operazione del genere, no? Perché si faccia un'operazione del genere? In realtà le operazioni sono sistemiche e soprattutto operare a livello di infrastrutture ha sempre un ruolo sistemico. In realtà non è che si fa questa operazione soltanto per creare una passeggiata urbana e un nuovo rebuilding nature ai cittadini di Seul, che è anche un livello piacevole, o per guadagnare un poco di CO2 che questo processo ovviamente ha, ma lo si ha in particolare perché, per due grandi ragioni. La prima è che le città del mondo sono in competizione tra loro anche nei caratteri di vivibilità e di appealing e tutta una serie di parametri che ne costituiscono la qualità. questo non è una cosa di poco conto, perché nella città dell'informazione l'insediamento o meno di una industria dell'informazione modifica radicalmente i destini della città, e le grandi industrie dell'informazione si localizzano in un posto rispetto a un altro in rapporto a molti parametri, ma anche rispetto ai parametri di vivibilità. Voi avrete, perché sono caratteri che a cascata hanno appealing per i suoi lavoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, avete seguito probabilmente questa questione di Amazon e New York, no? Una città come New York, di 12-13 milioni di abitanti, che sta comunque passando una fase molto positiva, a un certo punto si incavola parecchio perché ha perso questa questione di Amazon, che non so dove ha deciso di trasferirsi, no? Ma immaginate Amazon che invece di andare a New York si trasferisce, che ne so, a Denver o a Boston, che tipo di impatto economico abbia questo? E uno dei parametri in cui questo avviene è anche la vivibilità degli ambienti. In qualche maniera la città di Seul guadagna attraverso questa infrastruttura urbana moltissimo nella sua immagine, nella sua cosa, eccetera. Quindi questo è il primo livello. Il secondo livello è invece micro, questo è un discorso macro, e l'altro è un discorso micro, e cioè che in genere lungo queste infrastrutture urbane veloci ci sono, in genere sempre, magazzini, warehouses, spazi, diciamo, industriali, che attraverso queste operazioni invece possono essere cambiati e diventare spazi, diciamo, di nuova generazione. Spazi quindi misti, e comincia a entrare questa parola, di nuova generazione, che quindi attraggono anche valori immobiliari. Quindi l'operazione deve essere vista, come tutte le operazioni, in maniera sistemica. Se uno dice semplicemente serve per far fare la passeggiata a quelli di Seul, non capisce il livello sistemico, mi spiego, di queste operazioni. Lei è di Madrid proprio?
No, di Valencia.
Ah, di Valencia. Beh, anche a Valencia c'è qualcosa di non lontanissimo, no? Perché la grande valorizzazione del rio interrato è un'operazione che in qualche maniera si lega a questo problema, e la valorizzazione soprattutto delle aree finali, che erano aree molto degradate, no? Un poco si lega su questo ragionamento. Come si chiama il rio interrato a Valencia? Studiando, no? È qualcosa di simile. E quindi questa è la parola rebuilding network, che abbiamo un poco visto, accennato anche la volta scorsa, e che poi vi farà capire perché quando noi, adesso non è una cosa che riguarda questo corso, ma quando noi facciamo infrastrutture urbane, il rebuilding network è, diciamo, un elemento della cosa, e diventerà un elemento anche dell'architettura. Ok, uno dei fatti che arrivano nella città dell'informazione è tautologicamente l'informazione, cioè in qualche maniera la città contemporanea gioca con la presenza dell'informazione, che diventa anche un valore estetico, no? Non è soltanto un fatto comunicativo, come in qualche maniera la città industriale aveva nella lucentezza, nell'efficienza, nell'attrazione della macchina un suo valore. È chiaro che contemporaneamente la città di oggi, la sua architettura di oggi, cominciano a giocare con la presenza dell'informazione. Allora, rimanendo sempre a Seul, Io avevo fatto questo breve filmato che però è abbastanza utile, credo, a capire bene questo ragionamento, perché tra i tanti mi fa piacere vedere una cosa che ho fatto io, perché, come dire, funziona bene. Quindi noi stiamo parlando, attenzione, stiamo parlando di come alcune architetture, ma sempre di più architetture contemporanee, invece di basarsi sui criteri estetici del mondo industriale e meccanico, quindi invece della loro parentela o vicinanza alla macchina, in qualche maniera invece vivono una loro vicinanza, appartenenza al mondo dell'informazione e dell'informatica. Questo è l'argomento di cui stiamo parlando. E per fare questo edificio a Seul funziona abbastanza bene. Allora, vediamolo e poi ve lo spiego meglio. Meno male che non mi hanno tolto dei ribavi qua. E dei ribavi, no? In genere è sempre dei ribavi. Prima lo vediamo e poi lo commentiamo. Hai finito quelle cose? Hai finito? Sì. Ok. Perché il video è per il sabato, eh? Vi faremo delle domande, eh? Quindi state pronti. Ecco qua, adesso qua andiamo nella visione notturna, che non so quanto ben si riesce, si vede pochissimo, ecco, però ecco qua si intravede, dovremmo spegnere di più per vederlo. Ok. Sì, qua si vede molto poco perché dovremmo scrivere un po' di più, quindi qua da presente. Beh, vabbè, non c'è niente, quello non ho visto proprio meglio. Una volta capito il concetto si può capire. Ok. Ecco ancora. Quasi si capisce sostanzialmente, no? Quello che succede. Ok, va bene. Ok, allora adesso torniamo, cerchiamo di... dunque dov'era lui? Era qua, bello questo però. Allora andiamo, ritorniamo qua, allora rivediamolo un'altra volta. Allora facciamo questo e poi facciamo un piccolo break, eh? Quindi energia e poi facciamo un piccolo break. Allora rivediamo un poco perché... Mi interessa che voi capiate. Allora, innanzitutto la forma, no? Che caratteristica particolare c'ha questo, ecco, qual è la particolarità di questa roba? Perché mi fermo su questa immagine? O che qual è la particolarità che ci... qual è questo? È questo qui che mi interessa. Lucia Caputo, ci sei? Cioè, Lucia, qual è secondo te la caratteristica che mi interessa o che cosa noti di particolare? Bene, ok, perfetto, hai ragione. Ok. È esattamente quello che volevo che tu dicessi. Quindi ci sono due livelli, giustamente, che c'è un basamento e poi adesso andiamo un po' avanti e c'è una cosa molto interessante, no? A vederla, e cioè che l'edificio ha questo gioco che noi pensiamo sia semplicemente un gioco formale, no? Pensiamo che sia un gioco formale. Anzi, diciamo, anche formalmente ci piace, diciamo la verità, no? Appartiene a un sentire di oggi, no? Ci piace questa cosa un po' squamata, detto così, no? La sentiamo una Wertanschauung vicina a noi, non è che ci dispiaccia. L'edificio anche adesso, questo non lo riusciamo a vedere, ha anche una sagoma un po' così, no? Cioè non è un parallelepipedo, ma è una sagoma prismatica irregolare, spezzata, irregolare. E poi, come tu dici giustamente, c'è il basamento, che è un basamento particolarmente importante e rilevante. Bene, ok, allora abbiamo notato queste due cose, andiamo avanti. Eccolo qua il basamento. Oh, perché io mi dilungo su queste? Oh, ecco, aspetta un attimo, qua ti faccio vedere un'altra cosa. Hai ragione, credo che qua si veda. Ok, vedi che mi dilungo su questa cosa. Mi dilungo perché ti devo un attimo interrogare, Lucio. Questo è per questo, lo sapevo quando ho fatto questo filmato, l'ho fatto apposta. Perché secondo te mi dilungo su questa cosa? E che cosa sembrano essere questi affari? Vedi che ce ne sono 5 o 6 e io mi ci dilungo abbastanza. Ecco, qua continuiamo. Ah, ecco, questo mi interessa. Ok. Ok. Diciamo, il primo è facile. Perché mi dilungo? Cioè, la prima cosa che io volevo dire è che aspetta, prima di entrare, fermati, ok, allora torniamo un attimo qua, mi dilungo su questi affari, ok, e poi si vede, ah ecco, vedete che si vede un poco che è la forma a prisma irregolare qui, qua lo si vede, oh, adesso sto quasi per entrare, non mi interessa entrare. Poco prima per entrare io avevo, ecco che cosa mi interessava far vedere, questo dettaglio, che è un dettaglio molto interessante. Perché interessante? Ho deciso di fare tutto con te, Lucia, quindi preparati.
Lucia.
Perché è interessante questo? Che cosa è? Ho capito, questo l'avevo capito anch'io, eh? A me mi interessa un dato più semplicemente funzionale. Cioè, il dato funzionale è questo. Cioè, il basamento, diciamo, sostanzialmente non è tre piani concettualmente, ma è di più e va anche nel sottosuolo. Attraverso la evidenza di questa scalinata, che vedi è fatta con una scalinata ampia, importante, vuol dire parecchie cose, vuol dire che questa parte sotterranea può prendere luce dal gap, dalla tessitura, primo. Quindi ci possono essere teoricamente delle funzioni che possono prendere anche luce, no? E secondariamente tutto il momento di accesso al sotterraneo, che non è necessariamente tutto sotterraneo, fa parte concettualmente del basamento. Capisci? Perché una cosa è dire il basamento parte da quota zero, ma se io faccio uno scavo, e questo scavo è importante, è visibile, è come se il basamento non partisse dalla quota zero, ma partisse dalla quota 3 o 6 metri sotto, perché architettonicamente fa parte di questa cosa, se lo ingloba. Questo è il ragionamento. E naturalmente inglobando si può diventare occasione di tante cose, tra cui qua intravediamo un mondo architettonico abbastanza ricco, la presenza di verde, eccetera. Questo è un trucco abbastanza importante, anzi decisivo. Vedete, qua lo intravedete. Vedete che vedete una cosa, vedete che questo non è semplicemente un cunicolo, ma è. Allora, questo è molto importante da capire, quindi il basamento non è soltanto 15 metri di quello che intravediamo, ma è 15 più 6, 15 più, perché quel mondo appartiene. Ok? Ci siamo? Allora, invece, nel frattempo, hai capito che perché mi dilungo su questi elementi? Ecco, qua si vedono bene. Allora, Claudio Rubino, pensavi che non te lo chiedevo, eh? Perché mi dilungo su questi elementi? Esatto, siccome noi, devono essere qualcosa del genere, da cosa lo intuisci questo? Innanzitutto dalla forma, che forse un poco riprende la forma dell'edificio, e poi da una cosa che è molto interessante, che a te non dica niente, ma a loro dicono tutto. Che cos'è questa cosa che a te non dice niente, a loro dice tutto? Eh? La farfalla, ovviamente. Che cosa sarà mai questa caspita di farfalla? Eh? È il logo, è chiaramente il logo. Quindi questo è come quando le burri, no, di quelli che hanno fatto Seurat l'altra volta, no? Chiaramente se tu non decodifichi l'immagine, l'immagine ti dice niente, ma loro dice tutto. Quindi questa è innanzitutto una cosa che in piccolo sulla scala forse evoca la funzione dell'edificio e la farfalla riprende il logo. Indubbiamente è molto lecito immaginare che siano anche elementi luminosi, no? durante la notte. Ma che, adesso questo ve lo devo dire io. Questa farfalla è il logo della team australiana. Coreana, d'accordo, quindi l'edificio è un edificio che si occupa proprio tautologicamente di informazione, d'accordo? Allora, secondo voi, qual è una delle caratteristiche fondamentali di qualunque cosa che è legata all'informazione oggi? Ve la metto in maniera un po' capziosa, ma è molto vera, è un concetto che poi scoprirete sempre. Cioè il mondo dell'informazione oggi è un mondo, cioè sostanzialmente una macchina cosa faceva ai tempi di Ford o di Agnelli? Che faceva un'automobile? Che faceva un'automobile? Che volevi che facesse un'automobile? Una domanda tanto difficile. Lucia, torno a te, che faceva un'automobile? Era un mezzo di trasporto, punto, quello faceva. Un computer oggi che fa? Quindi una cosa che faceva? Faceva tendenzialmente una cosa, e l'altra che ne faceva? Molte, da una a molte, giusto? Mentre un computer è una macchina generica, diciamo, che quindi fa teoricamente moltissime cose, teoricamente infinite, no? Mentre la macchina come era concepita, appunto da Ford o di Agnelli, sostanzialmente ne faceva uno. Oh, qual è la parola che lega questo concetto? Che una è monotasking, task vuol dire compito, e l'altra è multitasking. Da questo deriva che questi affari, se fossero stati fatti all'epoca di Ford, erano quattro lampioni, giusto? Che erano quattro lampioni davanti all'edificio, no? Oggi invece cosa vi aspettate che facciano? Faranno molte cose, saranno pluritasking. In un caso erano monotasking, nell'altro diventa pluritasking. Tra monotasking e multitasking. Questo concetto del multitasking è un concetto enorme. È un concetto su cui noi costruiamo, stiamo andando così. Stiamo cercando di creare delle spirali progressive nel vostro cervello. Questo è il compito che ci siamo ripromessi, d'accordo? Alla fine della giornata ci avrete o le idee talmente confuse che non farete nessun passo avanti, oppure la centrifuga avrà avuto degli effetti, perché ancora ne abbiamo da fare le cose. Allora, comunque, questo è il concetto da monotasking a multitasking. Quindi questi oggetti sono oggetti multitasking, d'accordo? Quindi faranno sicuramente, sono diciamo una forma evocativa della forma dell'edificio, quindi simbolica e quindi autonarrativa. Questa è una cosa molto interessante, perché siccome l'immagine dell'edificio deve diventare valore, sostanzialmente, deve creare un brand, deve essere in qualche maniera riconoscibile e amata, la sua riproduzione non è del tutto casuale, anche se non è una riproduzione cretina, è una riproduzione abbastanza evocativa, però un po' c'è, sicuramente faranno luce, sicuramente reggono gli elementi del logo, e poi gli altri potrebbero fare. Dimmi. Forse raccogliere informazioni sugli ambienti, forse possono contenere dei sensori, o forse che cosa potrebbero anche essere? Una volta entrati in questa idea, potrebbero contenere, ad esempio, una cosa più semplice del mondo, che quando tu sei registrato con la team e gli lasci la possibilità di farlo, tu passi e lui ti dice benvenuto Antonino Saggio. Non ti dice benvenuto tu cur, ti dice benvenuto Antonino Saggio, giusto? Perché la team localizza, ti dice stai là, è un gioco da ragazzi dire benvenuto Antonino Saggio, giusto? Oppure che cosa potrebbero essere? Potrebbe contenere dei display, per esempio, no? In cui un prova amici, una mappa interattiva, qualunque cosa potrebbe essere attivo. Cosa potrebbe anche essere attivo? Degli effetti sonori, no? Per creare di questi ambienti sonori che chiunque è stato a Disneyland una volta nella vita sa quanto sia importante, no? Quanto sia importante, avere degli effetti anche sonori nell'ambiente aperto, eccetera. Quindi queste cose che sembrano del tutto secondarie, in realtà sono abbastanza importanti. Allora, adesso, viste queste cose, continuiamo il nostro viaggetto dell'edificio. Vedete queste balze verdi, quanto sono belle? È una stupidaggine, Però le vogliamo vedere nei nostri progetti. Guarda quanto sono belle queste sbalze verdi, quanto sono eleganti, no? Sono un gioco da ragazzi. Anche perché tagliate così possono creare effetti di luce, possono creare... Quindi qui vediamo quello che tu dici, il basamento. Entriamo, per quanto ci fanno entrare, che non è tantissimo. Ecco, entriamo. Oh, cosa notiamo subito? Qua notiamo, adesso la faccio abbastanza breve. Allora, qui vediamo degli altri oggetti di quel tipo con di nuovo degli screen personalizzati che ormai sono abbastanza comuni nei negozi di un certo tipo. Soprattutto vediamo una cosa particolarmente interessante. Vediamo due cose. Uno, che questo spazio è caratterizzato da una forte presenza del verde, che viene, come dire, rintroiettato dentro dentro la cosa. Credo, io ricordo che qua erano le signorine che mi facevano segno che non amavano molto che io riprendessi, no, però ho ripreso quanto mi era necessario. E l'altra cosa che vediamo è che questo basement, che si svolge per due o tre piani, quindi quella, diciamo, questo basamento dell'edificio, non basement, è un'altra cosa, questo basamento dell'edificio, ospita anche gallerie d'arte. Questa infatti è una mostra di arte elettronica che c'è lì. Quindi verde, informazioni, arte, in questo caso elettronica, va tutto verso questa idea del multitasking. Non è l'idea dell'edificio alto o impostato in epoca industriale, che era l'edificio sostanzialmente di uffici, no? In cui c'era il portiere, quello ti controllava e poi tu andavi all'ufficio di interesse. Ok, quindi il rebuilding auto, vedete come alcuni elementi ritornano. Qui adesso io esco e ritorno, continuo a girare, vedo meglio questa cosa che mi incuriosisce tanto, perché vedete, crea anche l'effetto luce, no? Questo vuol dire che tecnicamente parlando, questo è importante, queste cose qui mi fanno pensare che l'edificio abbia potuto conquistare una parte anche sotto il marciapiede.
Sì,
perché sono come finestre alte o finestre a nastro, non alte ma a nastro dovrebbero essere, calde sorrende, per alcuni spazi che ci possono essere là sotto. Quindi questo sistema a balze è un sistema che fa tutta questa faccenda. Andiamo avanti. Oh, adesso arriviamo alla notte. Oh, ecco qua. Allora, la notte, eccolo qua, lo vediamo. Vediamo, ecco, prendiamo questa scena qua. Che cosa sta succedendo per cui diventa la chiave di volta del processo, e perché mi interessa tanto farvi vedere questa immagine in particolare? Ecco. Oh, ecco qua. Allora, Silvia Battistelli, dov'è? Silvia, qual è la mia idea? Dove voglio che tu arrivi?
L'edificio di Francesco anche di notte, crea comunque qualcosa anche di notte.
Ok, quindi di notte sicuramente cambiano gli effetti di luce, senza alcun dubbio, perché ne abbiamo visti di tipi diversi, e si potrebbe pensare che questo possa anche avvenire con un processo non meccanico ma di tipo interattivo. Di tipo interattivo, che vuol dire che la città legge alcuni dati sull'inquinamento, sul numero di presenze o quello che vuoi, e vengano, diciamo, trasformati e trasmessi in quella maniera. Però a me quello che mi interessa è non è questo, va bene, ma è un'altra cosa. Mi interessa una cosa in particolare, che è di tipo quasi architettonico, non so come dire. È perché se lo dico più di così... Sì, però c'è una cosa proprio che riguarda la scelta architettonica che mi interessa che voi vi rendiate conto. Puoi consultarti con la tua Babbi se è vicina, Cioè la cosa che mi interessa è un fatto proprio di natura quasi architettonica. Come avvengono se si cambi di luce? Ma non solo dal basso verso l'alto. Qualcuno ha una... Che ha detto? Attraverso le finestre non è preciso, bisogna essere precisi nella vita. Non è attraverso le finestre. È molto diverso. ancora meglio, bisogna, quando si fa gol, si deve far gol, cioè non è che bisogna essere precisi come un bisturi. Come si dice in maniera precisa questa cosa? Che tu hai capito chiaramente. Come si dice in maniera precisa? Perché gli altri neanche hanno capito. Io ho capito che tu hai capito.
Diciamo che la luce colpendo la facciata, avendo il livello di finestra, la facciata di finestra,
colpisce? Colpisce? È giusta la parola colpisce?
Riflette.
No. Non colpisce né riflette. Non proietta, né colpisce né riflette. Innanzitutto la parola emessa è importante, la parte sottostante in aggetto, quindi il concetto qual è? Che quello che noi pensavamo qua, che fossero scaglie e quindi che appartenessero unicamente a una sfera estetica che peraltro ci piaceva, no? In realtà sono gli elementi che emettono la luce. Quindi la luce notturna è emessa dagli elementi in aggetto della pelle, oppure, se vogliamo usare una cosa che tutti possono capire, sono una sorta di soglia, o non so qual era, ma forse neanche soglia. Comunque la parola emissione è giusto perché non rimbalza, è da là che esce la luce, capito? Quindi la parola è emettere, la parola giusta, non so qual è la maniera più esatta per definire questo effetto, no? Sono dalla soglia in aggetto, potrebbe essere, ma possiamo fare un piccolo concorso per trovare la maniera. Non è così facile perché quello non è un elemento tradizionale, non è una soglia, una modanatura, una cosa che tu puoi definire in maniera tradizionale, no? La luce è emessa dagli elementi aggettanti. Sì, dall'elemento aggettante della pelle della facciata, ecco. Sì, però quello fa parte proprio della pelle, no? Fa parte del sistema di cose. È comunque una ipotesi, però non perfetta, è che la luce viene emessa dall'elemento aggettante della pelle di facciata, sostanzialmente, ed è una maniera per dire con una certa precisione, però non è bella.
Utilizzare emettere
e
emergere, perché la cosa durante il giorno già si vede appunto che emergono, no, dalla facciata,
sì, okay.
E poi di notte viene ancora sottolineato da questo gioco con la luce,
ok, potrebbe essere bello usare il tuo dalla facciata emergono degli elementi aggettanti che fanno chiaroscuro durante il giorno e invece emettono luce durante la notte. La fai un po' più lunga, ma non è bella questa cosa di dire emergere, cioè dire parlare di chiaroscuro durante il giorno e invece di luce luce interattiva durante la notte, no? Però insomma ci siamo capiti, quindi diventa una cosa abbastanza interessante alla fine dei conti tutta questa faccenda. Quindi io direi, a questo punto sono 10:47, ci prendiamo un poco di break, ci vediamo alle 11:05 puntuali, per favore, e continuiamo questa lezione, che ce n'ha ancora parecchie. Allora andiamo avanti, sono le 11:16, non credo che riusciamo a guadagnarci un altro break perché la roba da cui parlare è tanta. Quindi abbiamo cominciato a vedere queste caratteristiche di diversità. Una cosa che ha un grande importanza, considerate che noi sempre in realtà stiamo facendo dei giri per far capire sempre questo concetto, come cambia l'idea dei programmi alla base degli edifici contemporanei. Abbiamo fatto questo primo giro che ha visto questo concetto dell'anti-zoning, questo concetto del rebuilding nature, questo concetto della presenza dell'informazione, quindi anche implicitamente una presenza in qualche maniera della narratività e dell'immagine che diventa così rilevante nella, diciamo, nella progettazione contemporanea. Adesso guardiamo un'altra questione, che è una questione cruciale, e che è il cambiamento della nozione di tempo che si ha dall'epoca industriale, quindi diciamo dalla generazione precedente degli edifici, a quella invece che noi affrontiamo. Cambia la nozione di tempo che è alla base anche di come funzionano in qualche maniera gli edifici nella zona, nella città e negli edifici concepiti in epoca industriale rispetto alla nostra, della terza ondata, della città dell'informazione, e come se cambiano. Allora, in qualche maniera gli edifici della città industriale erano ancora una volta concepiti sulla stessa logica, no? Della divisione in fasi, che adesso vista sotto questa altra logica diventa una divisione dei tempi. I tempi sono tempi assolutamente organizzati in sequenza, e in qualche maniera questa idea della sequenza è ben rappresentata dall'orologio e dalla stessa rotazione dell'orologio. Questo concetto della rotazione è così forte legato alla logica industriale, non soltanto perché richiama l'orologio stesso, chiama anche le BL e i sistemi dentati, no? I sistemi dentati dell'industria, eccetera. E mentre invece, quindi, è un sistema regolato in sequenza. Mentre invece noi tutti sappiamo benissimo come il tempo di oggi è un tempo legato invece alla simultaneità. La simultaneità dei processi, la compresenza dei processi diventa invece un fatto molto, molto caratterizzante, no? E che cambia anche, proprio noi, se noi domandiamo alla generazione precedente come viene a essere regolato il tempo viene regolato dall'orologio, l'orologio è un elemento localizzato nell'androne della fabbrica, nell'orologio della scuola, o nel polso, no? Nell'orologio da polso, mentre invece oggi, se noi chiediamo dov'è l'orologio, quasi dal punto di vista fisico, forse alla vostra generazione neanche gli viene più in mente di averci l'orologio, diciamo, classico, perché l'orologio sta dentro il telefonino, sta dentro il computer, è, diciamo, in qualche maniera ubiquo, no? E questa è una differenza che ha un profondo impatto, che perché vuol dire che mentre le generazioni precedenti tendono a distinguere le fasi e i tempi, le generazioni più vostre tendono invece a vivere in maniera simultanea, no? Ed è una cosa che sconvolge, sicuramente che sconvolge i vostri genitori e la vostra nonna, no? In particolare la vostra nonna, che non capisce come simultaneamente in fondo voi possiate lavorare, studiare, avere un dialogo e un momento di concentrazione allo stesso tempo. Tutto questo è legato proprio a un cambio sostanziale della nozione di tempo, un tempo che va sempre più verso la simultaneità, e naturalmente questo, anche questo è legato fortissimamente all'impatto dell'informatica, perché è il sistema delle informazioni, è lo strumento principale, appunto il sistema informatico, che tende a portare verso un ragionamento di simultaneità. Io ho da qualche parte una collezione di edifici con orologi, perché è interessante, questo è molto tra parentesi, notare che quanto più un'architettura vuole richiamare in qualche maniera il passato, questo passato industriale o comunque, come dire, il passato, quanto più grandi diventano gli orologi, no? Questa per esempio è una cosa abbastanza famosa di Charles Moore, che appunto voleva ricreare, diciamo, questa situazione premoderna, in qualche maniera questo enorme orologio, ma ne ho tutta una serie, ed è una sorta di equazione matematica. Quanto più vuoi ritornare a questa sorta di passato mitizzato, quanto più grande diventa l'orologio. Non vi faccio vedere la collezione perché vi annoierebbe, ma in qualche maniera funziona così, mentre questa è una classica immagine della simultaneità del tempo, come si pone oggi, simultaneità dei processi, simultaneità delle operazioni che si fanno, e questo deriva appunto da quello che accennavamo prima, a in qualche maniera il prodotto chiave del mondo industriale, della società industriale, è l'automobile in quanto oggetto monotasking. Questa è la famosa Ford T di Henry Ford, mentre invece l'immagine diciamo fondamentale di oggi è quella, diciamo, del computer, o ancor più del computer, e qui faccio vedere una cosa assolutamente normale, e cioè la presenza su qualunque desktop di tante cose contemporaneamente, una ricerca, una cosa di immagini, cioè, questo effetto di simultaneità è un effetto che tutti voi conoscete, fa parte del vostro quotidiano in qualche maniera, no? E ora, tutte queste cose che noi abbiamo descritto fino adesso vanno a calarsi in una parola che diventa una parola, diciamo, chiave in qualche maniera del nostro modo di procedere e di pensare, e cioè mentre i programmi alla base degli edifici, diciamo, della fase precedente erano sostanzialmente monotasking, e quindi similmente ai processi industriali, similmente alla zoning nella città, erano programmi monofunzionali, noi invece lavoriamo in realtà in programmi che sono basati sulla parola mixité. La parola mixité vuol dire che noi lavoriamo per programmi funzionali, o brief, come sarebbe meglio dire, che hanno la parola mixité alla base. Che cosa vuol dire la parola mixité? Adesso la apriamo e la circostanziamo in maniera che voi possiate effettivamente operare. In che cosa vuol dire la parola mixité? Noi in qualche maniera ve la apriamo un po', in maniera che voi possiate in qualche maniera operare all'interno del vostro programma. Allora, per semplificare, perché noi abbiamo bisogno di semplificare in maniera che voi possiate operare, noi pensiamo a un programma basato sulla mixité, quindi vuol dire su un misto di funzioni. La parola ormai è una parola che che non è più così innovativa come 10 o 15 anni fa, se ne comincia a parlare in maniera abbastanza diffusa, ma per semplificare noi la dividiamo in questa maniera. Innanzitutto noi abbiamo bisogno di creare in qualche maniera un ambito che sia abbastanza preciso ma allo stesso tempo abbastanza generico. Questa è un po' tutta la questione, proprio perché quelle che una volta erano le funzioni in quanto specifiche per noi diventano una necessità di tipo che ha alla base di un programma di mixité, ma che hanno un grado, adesso capirete perché, di imprecisione da un certo punto di vista, che però è assolutamente necessario proprio per creare i programmi alla base degli edifici di oggi. Quindi noi individuiamo innanzitutto tre aree di tipo funzionale e le descriviamo con parole più ampie rispetto a quelle tradizionali. E c'è una necessità di fare questo, e c'è anche una necessità di usarle spesso al gerundio, perché col gerundio viene meglio usandole nella lingua inglese in questo significato. Allora, queste tre aree che secondo noi ci devono essere in qualunque progetto di mixité, quindi in qualunque progetto che voi andrete a fare e che concepite dal punto di vista del programma, innanzitutto sono queste tre. La prima noi la definiamo living. E living è l'area della residenzialità. Cioè noi riteniamo, non è che siamo noi che riteniamo, la tendenza è questa, che ci sia un'area che appartiene alla residenzialità. Tu dici, ma perché dici living invece di dire abitazioni o programma residenziale? Lo dico perché vedrete che come si traduce l'area del living dipende moltissimo da come si costruisce il programma. Varia molto la maniera di esplicare la richiesta di living, ma noi riteniamo allo stesso tempo che in qualunque progetto di mixité ci debba essere una componente di residenzialità. Questa è una cosa completamente diversa rispetto al passato, perché al passato si ritenevano che c'erano i progetti residenziali, ed erano progetti residenziali tout court, che erano appunto monotasking. Invece noi consideriamo l'area del living un'area necessaria in qualunque progetto di mixité, ma è un'area, come dire, che viene declinata, che diventa specifica a secondo di qualunque dei singoli progetti o dei singoli programmi che voi andate a definire. Quindi questa è la prima area del living, che vuol dire, quindi, attenzione, residenzialità in qualche maniera. Alcuni degli studenti anche molto più là fraintendono, mentre per noi vuol dire residenzialità in senso lato, in senso ampio. La seconda parola che noi inseriamo è quella che chiamiamo del creating. Perché usiamo? Vuol dire l'area del lavoro genericamente inteso, è l'area del lavoro genericamente intesa. Usiamo la parola create associata alla parola lavoro genericamente intesa perché sempre di più nella società dell'informazione il lavoro, essendo legato appunto all'informazione, assume degli aspetti, diciamo, in qualche maniera genericamente creativi, genericamente molto più creativi dei lavori di tipo ripetitivo che si hanno nel mondo, industriale. Quindi usiamo la parola creating per dire dell'area del lavoro o l'area produttiva. Quindi secondo noi ogni progetto di mixité ha un'area che riguarda il lavoro, e chiamiamo quest'area del lavoro, la dobbiamo chiamare in qualche maniera l'area creating, alludendo al fatto che molto spesso questi lavori hanno un'area che ha a che vedere con alcuni aspetti, diciamo, di creatività o comunque di non riproducibilità meccanica legata alla, appunto, ai lavori manufatturieri, alla catena di montaggio, eccetera. Una terza area è l'area che noi definiamo exchange, e che è l'area dello scambio, o meglio, l'area dell'economia. Noi riteniamo che i progetti di Mixite oggi debbano avere un'area, diciamo, che riesce a creare reddito e che può essere un'area genericamente di commercializzazione. E quest'area di commercializzazione noi anch'essa la leghiamo a una parola particolare, che è la parola exchange, cioè scambio, intesa in questo verso. Quindi sono nella maniera convenzionale in cui noi definiamo queste tre aree. Vedete qui la... come si chiama? La torta...
Il grafico a torta,
che individuano la presenza di queste aree in ciascun progetto. Qual è tutta la questione? La questione è che il peso specifico, mentre tutte e tre noi vogliamo che siano presenti, allo stesso tempo il peso percentuale di ciascuna varia, può variare da progetto a progetto. In alcuni casi il living può rappresentare il 50% dell'area totale delle attività del progetto, in altri casi è soltanto il 10 e il 15, e quindi sono altre aree quelle che assumono maggior peso. Quindi queste sono le prime tre, diciamo, caratteristiche che hanno i progetti di Mixite. E che cosa vuol dire questo? Qui ci sono degli esempi a cui sono tutti i nostri progetti, da quando questo è stato diciamo pensato, hanno questa caratteristica. Questo innanzitutto vuol dire che i progetti tendenzialmente hanno una potenzialità di lavorare H24, quindi di lavorare su un ciclo che estende le attività dell'edificio nel ciclo delle 24 ore. In qualche maniera, da un certo punto di vista, tendono a non spegnersi mai, come non si spegne mai un processo simultaneo, e come il concetto di tempo basato sulla simultaneità non tende a spegnere in un determinato momento, diciamo, le attività. Questo, per esempio, è un grafico fatto in un progetto di alcuni anni fa, che appunto, individuando le varie funzioni alla base, fa vedere le sovrapposizioni nelle varie ore della giornata, quando una funzione è più accesa e quando altre sono meno accese. Questo è invece un altro che fa vedere appunto le percentuali delle tre funzioni che c'è scritto exchange.
Exchange,
create e living nelle varie cose. Qui per esempio vediamo che il living ha una parte abbastanza piccola, ma presente, il create ha quest'altra percentuale e quell'altra percentuale. Poi noi riteniamo che ci siano due concetti, che sono due concetti molto importanti alla base dei progetti di Mixite, e che hanno sia a che vedere con un aspetto funzionale, ma che hanno anche a vedere con un aspetto, diciamo, sostanziale. Uno è quello che noi chiamiamo infrastructuring, che poi sarà oggetto di una lezione a sé. Che cosa vuol dire infrastructuring? Vuol dire che molti progetti della città, diciamo, contemporanea hanno spesso sovrapposizioni con dei temi che hanno a che vedere con il trasporto o hanno a che vedere con la mobilità. Cioè molto, si riaprono completamente i temi delle stazioni, per esempio, no? Piccole e grandi, si riaprono i temi anche per esempio degli aeroporti e dei grandi nodi, ma questo rappresenta, diciamo, un aspetto più facile da capire. Molti progetti ruotano su questo aspetto. L'aspetto più importante è invece considerare l'infrastructuring come un tema del progetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire ovviamente legare le nostre operazioni progettuali a una rete di relazioni, che sono le reti di relazioni dell'area in cui si collocano, diciamo del contesto in cui si collocano, però intendiamo il contesto in maniera ampia, per cui i progetti non nascono come, diciamo, edifici isolati, ma vengono a crearsi in una sorta di tessitura, in una sorta di relazioni che fin dall'inizio creano relazioni morfologiche e spaziali con le aree limitrofe e ne assorbono in qualche maniera alcune caratteristiche o regole. Ho messo questa immagine perché è un'immagine un poco simbolica da questo punto di vista. Questo è un progetto di di una scuola integrata che nasce, che ha tutte queste caratteristiche funzionali, ma allo stesso tempo nasce in qualche maniera attaccata a quella che era l'Urban Green Line. E quindi il tema diventa doppio. Da una parte è ovviamente anche fermata e anche stazione in qualche maniera della line, dall'altra parte assorbe dentro di sé tutta una serie appunto di linee forze, di giaciture, di ragioni che derivano da questo. Quindi l'infrastructuring funziona in maniera doppia. Questo è un altro progetto che funziona molto bene per capire questo concetto. Questo è un edificio che è un edificio ponte, ma è anche un edificio che si colloca, che disegna una serie di trame che riprende dal contesto urbano e anche allo stesso tempo quindi diventa infrastruttura e lui nasce perché è un progetto di relazioni, quindi è un progetto che in qualche maniera assorbe queste griglie, queste forze dalla città e anche anticipa quello che noi vedremo come terzo elemento fondamentale e che è quello del rebuilding nature, e cioè del fatto che questi edifici in qualche maniera assorbono, riescono a ridare naturalità al contesto. Che cosa vuol dire? Che teoricamente un edificio di nuova generazione attraverso sue componenti particolari, immaginiamo i tetti verdi, o adesso sono tornati anche molto in auge le facciate verdi, o addirittura dei materiali, no, che ci possono essere particolarmente attivi, in realtà contribuiscono di nuovo al contesto, no? Ridanno ossigeno in qualche maniera al contesto, e piuttosto che essere, come dire, degli elementi contribuiscono negativamente al contesto, ne rendono forti le caratteristiche. Quindi riassumiamo e poi vediamo alcuni esempi per rendere il tutto un pochettino più chiaro. Per noi il concetto di mixité vuol dire lavorare contemporaneamente su una presenza che i nostri progetti devono avere dal punto di vista funzionale di tre aree fondamentali, che è quella del living, cioè della residenzialità, quello del creating e quindi del lavoro e della produttività, e quello dell'exchange, e cioè dello scambio e del commercio, d'accordo? Ed è una sfera. Un'altra sfera è quella che riguarda alcune caratteristiche che questi vengono ad avere, che sono delle caratteristiche che possono essere sia di programma ma anche di qualità, diciamo, del progetto, che noi chiamiamo infrastructuring, e cioè il legare in qualche maniera l'edificio con una rete di tessiture al contesto, e quello del rebuilding nature, e cioè la presenza tendenziale di questi edifici di quasi un miglioramento del contesto dal punto di vista ambientale attraverso quello che noi chiamiamo rebuilding nature. Ok? Queste per voi diventano caratteristiche operative, come vedrete tra poco, perché la nostra idea è di procedere con esempi e delucidazioni di vario tipo, alcune anche leggere se riusciamo a farle, ma all'una finire e usare la parte finale della lezione per spiegarvi quello che voi dovete fare, no? Come vi muovete voi concretamente in questo fatto, d'accordo? Come scattita si fa a mettere insieme questo pacchetto di componenti e di cose? Qual è il processo? Il processo evidentemente non può essere un processo induttivo, cioè non può essere un processo che tu parti dalle caratteristiche e per via analitica di tipo induttivo tu arrivi alla formazione del progetto. Sarebbe un processo disastroso, no? Come si fa? Se non è per via induttiva, è ovviamente per via deduttiva. Cioè, in qualche maniera tu devi fare una ipotesi di un tipo di progetto che abbia da un certo punto di vista una storia, chiamiamola così, o una narratività in qualche maniera sintetica, attraverso cui che diventi una sorta di calamita che organizzi, una volta che tu hai questa ipotesi, organizzi le sottocomponenti, cioè le sottocomponenti entrano dentro, le danno sostanza, ma perché tu hai un'idea sintetica. Se tu non hai un'idea sintetica non puoi andare per via analitica. Questo processo di tipo sintetico noi lo chiamiamo driving force, cioè forza trainante, e che è quello che mi consente, è la creazione di un'ipotesi, diciamo, sul progetto che io intendo fare, che mi caratterizza la direzione verso cui voglio andare, e io poi so che dentro questa direzione che voglio andare deciderò la caratteristica e le percentuali delle varie, delle cinque caratteristiche che rientrano esemplificazione di quella driving force. Allora, torniamo indietro per capire che cosa vuol dire questo processo. Allora, Questo processo nei nostri progetti, in tutti i nostri progetti, tutti, dalle tesi di laurea ai progetti di laboratorio, sono tutti fatti con questo stesso metodo. Naturalmente la driving force, l'ipotesi del progetto, è un'ipotesi attendibile, logica, che viene, diciamo, discussa in una maniera dialogica tra voi e noi, cioè nasce attraverso un dialogo, nasce da una prima ipotesi che noi discutiamo con voi, un poco vi aiutiamo, un poco la scartiamo e ne facciamo un'altra, fino a che troviamo una ipotesi che è un'ipotesi credibile di programma e tra l'altro vedremo che deve essere anche un'ipotesi credibile con l'area, perché se scegliamo un'area che è completamente errata rispetto all'ipotesi di programma le cose non funzionano, quindi attraverso un processo che circa in due settimane abbiamo completato, d'accordo? Allora, questa driving force io non posso che raccontarvela con degli esempi, perché non posso fare direttamente, perché ogni caso è diverso, no? Allora, poniamo questo progetto che si chiama Sportscape, un paesaggio ludico interattivo tra l'aeroporto di Roma e il nuovo porto, tra l'aeroporto del nuovo e il nuovo porto di Roma. Allora, questi ragazzi partono, come spesso capita nei nostri casi, o da un forte desiderio o da una forte crisi. A volte le due cose coincidono, a volte diciamo la driving force diventa un forte desiderio. Poniamo il loro caso che era un forte desiderio. Qual era il loro forte desiderio? Qua parliamo di una tesi di laurea, ma non è molto diverso il lavoro rispetto al... come metodo non è diverso dal laboratorio. Allora, il loro forte desiderio era quello di lavorare sullo sport urbano. Volevano lavorare sullo sport urbano in qualche maniera, gli sembrava un tema attuale, un tema importante, un tema che poteva determinare un processo interessante. Quindi questa prima tavola, la prima tavola che spiega lo sport urbano, e lo sport, vedete il titolo, come interazione tra uomo e paesaggio. Play, not game, questo è interessante, sarebbe interessante averci ripensato, anche in caso di Valeria, in realtà non ci abbiamo ripensato. In questa prima tavola quindi esprime questo concetto, questa seconda tavola esprime l'idea delle superfici per attività sportive non convenzionali e quindi la possibilità, appunto, che vi dicevo, di fare lo sport urbano. Arrivati a questo punto nasce quello che era un desiderio, si deve esplicare in una cosa sostanziale, e cioè trovare un'area che sia plausibile per questo tipo di operazione. Per loro la cosa era molto più difficile che per voi, perché voi avete già selezionato un'area, una serie di tag, voi avete 40 aree in cui questo potrebbe avvenire, già siete, diciamo, in qualche maniera indirizzati. Nel loro caso questo non c'era, però questo diventa una ragione ancora più forte. Che fanno questi qua, gli italiani della seconda generazione? Questo è l'elemento chiave che loro lo mettono, infatti. C'hanno una due cavalli e cominciano veramente a battere il territorio, diciamo, nella costa romana. A un certo punto si imbattono in questo territorio bug, che è un territorio tra l'aeroporto di Fiumicino e Fiumicino, e individuano in questa area di parecchi ettari una possibilità per affrontare la loro la loro idea di programma, che quindi da una parte aveva bisogno degli sport urbani, dall'altra aveva bisogno di quest'area. Quindi individuano, tra molte, alla fine individuano quest'area, io mi ricordo che loro me ne mostrarono due, tre, e alla fine individuammo insieme quest'area. Soltanto a questo punto nasce il processo di verifica, cioè vedi se effettivamente questa operazione è plausibile dal punto di vista degli strumenti urbanistici, delle cose eccetera, e si scopre che è molto plausibile, ma ci arrivi per via deduttiva, non per via induttiva. Mi spiego? Perché per via induttiva magari a te è ripartito da quell'area, non ti sarebbe mai venuto in mente il programma. D'accordo? Quindi il programma in qualche maniera si sovrappone a una plausibilità dell'area. A questo punto loro che fanno? Loro cominciano a individuare una serie di particolarità, di giacenze, di situazioni dell'area e non so che cosa dice questo. Questo è il sistema del verde, il sistema insediativo. Cominciano a fare delle analisi su questo, suggestioni del territorio, perché loro vanno a vedere anche varie altre cose. Bisogna dire che questa è una tesi di 5 persone, molto affiatate tra l'altro, che avevano già vinto insieme uno dei concorsi interni al gruppo, che poi diventeranno membri di Nitro. E qua fanno l'operazione fondamentale, e cioè cominciano a tessere quest'area, vedete, cominciano a individuare dei diagrammi e delle linee forza, e questi diagrammi e delle linee forza reinterpretano elementi del contesto, delle giaciture del contesto, delle linee forza del contesto, che cominciano a tessere. A un certo punto hanno uno scatto pazzesco. Qual è lo scatto? Che loro individuano in ciascun sistema di questi diagrammi, che devo dire, il diagramma connette al centro abitato a un polo possibile, o il mare ad altre cose, individuano in ciascuno di questi diagrammi, vedete che qua hanno forma diversa, uno spot. E questo è il grande salto. Per cui, che ne so, alla scalata, che è uno dei loro sport, associano un diagramma, e associano quel diagramma perché ha a che vedere con un sistema di linee forza plausibile. Naturalmente, per esempio, quello che ha a che vedere con gli sport acquatici, e quindi, che ne so, le vasche che fanno i cosi... sì, quelle varie cose, è associato a uno che ha più a vedere con l'acqua, eccetera. Adesso non ricordo tutti i dettagli. Uno c'ha anche a che vedere invece con lo skate, eccetera. Quindi ognuno ha a che vedere con una cosa. A questo punto loro associano queste cose e cominciano a ragionare appunto sulla mixità funzionale. E cioè cosa c'è in ciascuna area appartenente alle varie caratteristiche. Alle varie caratteristiche del programma, ed ecco dove nasce la tavola, quella tavola che prima avevate vista, a che vedere con questo. Da ciò deriva un master plan comune in cui ci sono i cinque sport di natura diversa, che non ricordo, ricordo lo skate, ricordo il surf, ricordo la arrampicata, e ce ne sono altri due che non ricordo, e quindi nasce un master plan. Dopodiché ciascuno, questa manco mi ricordo che è, va bene, i credits delle varie parti. Dopodiché, siccome sono quattro, pensavo che erano cinque, sono quattro. Dopodiché ciascuno di loro, se io vado qui, vado a vedere il progetto architettonico di ciascuno di loro, lui fa la piscina indoor e gli spazi per l'intrattenimento, questo è il suo tema, quindi lui si prende una parte di questo. Capite che non è zonizzato il progetto, perché questo è nascendo da questi diagrammi, cioè questa cosa segue il diagramma rosso, quindi segue una serie di spazi, dopodiché loro prendono e fanno l'architettonico, ovviamente, di questo, e c'è l'architettonico di questa loro struttura, di come funziona, eccetera. Se vado dopo e mi vedo quella dell'altro, io, lui fa free climbing, stessa logica, free climbing appartiene a questa cosa, c'è l'architettonico di come funziona la cosa del free climbing, sappiamo che tipo di exchange, living eccetera c'è in ognuno eccetera. Questi qui sono compresenti perché appunto sono governati a monte dalle griglie, dal master plan, dalle funzioni comuni eccetera. Non deviate il colpo perché diciamo è chiaro che questo è un lavoro innanzitutto di tante persone e poi di livello superiore rispetto al vostro. Questo però mi interessa per farvi capire, non posso che farvelo capire così, che cosa vuol dire avere una driving force, no? Tutto il progetto va a poco a soluzione perché tu c'hai una driving force, cioè sai che fai lo sport urbano e poi all'interno dello sport urbano le varie altre cose vanno a, diciamo, cadono come dei birilli progressivi, ma naturalmente quella è un'ipotesi, quella è soltanto un'ipotesi, è un'ipotesi che viene verificata e, che ne so, se voi volete fare lo spazio per l'atterraggio lunare, magari non ci convince nel dialogo, ecco perché nasce un po' una negoziazione, ecco perché voi ne farete più di una. In qualche maniera anche noi vi aiutiamo in questo processo, vi aiutiamo in questo processo. Questo porta implicitamente con sé un altro concetto di cui noi non abbiamo parlato, ma ne parliamo adesso. I nostri progetti nascono attraverso la parola negoziazione, che è una parola molto importante per noi, è una negoziazione tra voi e noi ovviamente, ma è anche una negoziazione implicita nei progetti. Cioè, che cosa vuol dire? Che i nostri progetti sono progetti non pubblici, cioè non pensiamo noi che tutta questa operazione possa essere redatta dalla mano pubblica che fa tutto, neanche per idea. Noi pensiamo, perché così sono i progetti diciamo della città contemporanea, che nascono attraverso una negoziazione pubblico-privato, e cioè il pubblico ha la capacità di dirigere, di orientare, di ottenere delle qualità che hanno un interesse pubblico generale, ma il capitale, le occasioni sono occasioni di tipo privato, che ovviamente deve avere il suo ritorno economico in questo tipo di operazioni, no? Deve avere dei ritorni economici. Quindi il concetto di negoziazione è un concetto molto forte che presiede a tutti i nostri progetti. Questo progetto lo spiega molto bene, questo concetto di negoziazione, ed è un altro progetto, questo è il progetto di Soldazzo. E perché tutto ritorna? Perché gli ho detto questo è il progetto di Soldazzo? Perché Andrea, no non era Andrea, era un altro studente che era nell'altra classe, mi sono confuso, che è proprio andato a Bruxelles, è andato a parlare con Soldazzo, eccetera, adesso mi ero confuso. Comunque, questo è un progetto di nuovo di negoziazione pubblico-privato, lui invece parte da una crisi. Lui a un certo punto è venuto, dopo aver valutato vari progetti, mi ha detto: ma professore, ma lei si rende conto che la comunità europea non ha edifici che la rappresentano nelle varie capitali europee? Caspita, è vero, la comunità europea non si manifesta mai in degli edifici, ma come gli è venuta in mente questa idea? Non mi ricordo come gli è venuta in mente, ma è chiaro che è un'idea fortissima. Allora, da questo cosa nasce? Nasce la possibilità di fare degli edifici di mixité, perché ovviamente si tratta degli edifici di mixité, che in qualche maniera rappresentano anche la comunità europea. Quindi che cosa c'è in questi edifici? Lo declini all'interno del programma di mixité. Quindi ci saranno sicuramente dell'exchange, ci sarà sicuramente del producing, che sarà la parte fondamentale, ci sarà un poco di living, eccetera. La grande crisi in questo caso non era tanto il programma, che lui ce l'aveva chiaro abbastanza fin dall'inizio e spiega come e perché questi edifici hanno un senso, e lo fa in tutta questa prima parte, ma un'area molto difficile, mi ricordo ci abbiamo messo un sacco di tempo, lui ci ha messo un sacco di tempo, cioè a trovare dove cazzo di andarlo a fare dentro Roma. E alla fine lui trova un'area molto plausibile, è che è, qua c'è Termini, questa è la parte finale di Termini, qui c'è un grande triangolo di caserme semiabbandonate, e soprattutto questo triangolo finale, che è quello a ridosso dell'acquedotto, no? C'è l'acquedotto che sbuca in una zona, e c'è questa area finale delle caserme semiabbandonate, che è un'area perfetta. Per una serie di ragioni per fare questo, non è che lui è andato la mattina e l'ha trovata, si è dovuto cercare, a un certo punto si trova quest'area. Il concetto di negoziazione è molto bello nel suo caso, perché queste sono, diciamo, le quantità che rappresentano le varie funzioni della mixité, e queste funzioni vengono ad essere in questo caso plasmate rispetto a delle forze del contesto, quindi assumono poi delle configurazioni diverse, una diventa addirittura una torre, vedete? In realtà attraverso un processo, in questo caso non tanto sui diagrammi, quanto proprio sulle masse, e questo viene fatto anche tecnicamente con dei programmi di modificatori in 3D Max, che c'erano abbastanza, però un 3D Max applicato a delle, diciamo, a delle cose. Questo è, diventa, e quindi poi nasce l'edificio vero e proprio, e nasce anche un tipo di immagine dell'edificio, che era una ricerca molto interessante che lui ha fatto su una sorta di brand, cioè questi edifici in qualche maniera dovevano essere fatti che si assomigliassero l'uno all'altro, no? Quindi diciamo i materiali, i colori, eccetera, erano uguali, quello a Roma rispetto a quello a Parigi, però le morfologie erano molto diverse perché si sarebbero adattati alle varie situazioni contestuali. E quindi era un progetto che rimane un progetto molto, molto bello. Quindi, traducendolo dal nostro punto di vista, la Driving Force è il programma per gli edifici per la Comunità Europea, si esplicano decidendo le diverse componenti di mixité, e in questo caso la negoziazione diventa anche una negoziazione fisica. Questo è un altro programma, ma noi possiamo vedere tutti i nostri progetti, se andate dentro le tesi laurea sono tutti fatti nella stessa maniera, e anche i laboratori sono tutti fatti nella stessa maniera. In questo caso il programma era un mercato basato sul concetto di vuoto a rendere, sia per le parti, diciamo, tradizionali del mercato, sia per le parti nuove, le bibite, le cose, eccetera. Tu sei un campione del vuoto a rendere, no? E quindi qua tutto ruotava su questo concetto del vuoto a rendere. Da questo deriva, ho messo il link sbagliato. Eccolo, vuoto a rendere, il mercato rionale come terminale di una rete ecologica attiva. Un esempio nel quartiere a Fiorentina a Roma, lo sta caricando, ci vorrà un po' perché sono tutte le tavole. Allora, in questo caso, di nuovo, se voi ragionate e la vedete subito, comprendete una cosa abbastanza evidente, vedete il cosiddetto rebuilding nature, che gioca un ruolo molto, molto, molto importante, sia negli elementi diciamo delle coperture praticabili, sia negli elementi della facciata, no? Quindi in questo caso è sì un mercato rionale, ma è anche quasi un parco urbano. Qui vedete un po' tutti i processi messi in atto, quindi sfruttamento del sottosuolo, eccetera, eccetera, e insomma poi nel progetto c'è tutto, ma è chiaro che la componente rebuilding nature diventa, come dire, fortemente caratterizzante. È qualcosa abbastanza naturale che questo avvenga, cioè, come dire, è chiaro che un programma, diciamolo così, o un brief, sarebbe meglio dirlo come lo chiamiamo noi, caratterizzato da una narratività rispetto che un'altra, assume una delle cinque componenti, assume o non assume un ruolo più importante. È chiaro, è abbastanza ovvio che in un mercato ionale basato sul vuoto a rendere, il rebuilding nature assume un ruolo in qualche maniera percentualmente prevalente, molto di più di quanto assume nei programmi per la comunità europea, dove invece c'è la componente ma è, diciamo, percentualmente meno rilevante. Ok. Chi mi può fare un esempio della quotidianità, proprio della quotidianità, basato su questa cosa che crea un sacco di storie, un sacco di conflitti, per esempio a Roma? Perché tutta questa questione non è mica astratta, è completamente concreta, no? Per esempio, Giorgia Caporaso, lo è. Giorgia Caporaso, possiamo pensare a qualcosa, diciamo, nella quotidianità o che ha interessato molto la nostra città, che ha molto a che vedere con questa questione? Ti viene in mente niente? Parlando di Roma.
Magari un punto più visibile verso i cittadini.
Sì, ma diciamo una cosa in cui questo tema del programma si lega molto a tutta questa questione, che proprio esemplifica bene questa questione. Vabbè, mentre Giorgio ci comincia a pensare, continuiamo con Agnese e Bernabé. Agnese, ti viene in mente niente? Che riguardano, diciamo, proprio questa città, questioni ci sono molto dibattute in questa città. La ragazza dietro come si chiama? Giulia Belli? A Bufali, dimmi. Come non ci ho pensato prima. Allora, se c'è un edificio in cui esemplifica molto bene questa questione della mixité, è proprio lo stadio, no? Lo rende in maniera evidente. Lo stadio una volta che cos'era? Era la quintessenza del monotasking, giusto? Cioè, una cosa che perché vado allo stadio, tu stadio che vuoi essere, vado per vedere la partita, fine, giusto? Che voglio essere io stadio, ma che domanda mi fai? Oggi, se io domando a uno stadio, tu stadio che cosa vuoi essere, quello che ti risponde?
Tutto, perché comunque è più funzione insieme, oltre alla funzione proprio dello stadio, comunque uffici, negozi, abitazioni, quindi...
Esatto, e lo stadio per funzionare oggi da monotasking deve venire multitasking. Ma lo capisci come è importante il concetto di driving force? Se perdi il concetto della driving force non capisci più niente. Cioè, quello, la driving force rimane il fatto di essere uno stadio, giusto? Diventa un catalizzatore, un indirizzatore di funzioni. Quindi, ad esempio, il living si suppone che sia orientato teoricamente verso funzioni che rafforzano la funzione primaria, no? L'exchange si tende a pensare che siano funzioni che rafforzano la funzione primaria, no? D'accordo? Allora, se voi vedete gli stadi importanti fatti nel mondo, diciamo in questa nuova generazione, tendono ad essere fatti così, tendono ad essere fatti così. In fondo anche lo stadio di Torino tende ad essere fatto così. E anche lo stadio di Torino, questo è molto interessante, forse alcuni di voi non lo sanno, il concetto di rebuilding nature, mutatis mutandis, è molto importante, non soltanto nell'adozione dei materiali, eccetera, ma nel fatto che lo stadio è incassato. Lo stadio in realtà è uno stadio incassato che emerge per una piccola parte, è tutto sotterraneo in realtà, ed è una maniera, diciamo, per rispondere anche ad alcuni concetti appunto ambientali, rebuilding nature, eccetera. Ma se vediamo gli stadi, diciamo, fatti in giro per il mondo, tendono ad avere questa questione, diciamo, di pluritasche. Adesso, parlando dello stadio della Roma, viene da piagne, no? Perché, diciamo, come dire, queste cose riescono ad essere non soltanto banalizzate, ma banalizzate di primo livello, di secondo livello, di terzo livello e di quarto livello, per cui alla fine di tutto questo ragionamento e di tutte queste potenzialità, tira da una parte, tira dall'altra, tira da là, tira da là, tutto diventa di una banalizzazione enorme, perché viene ad essere le quantità, per esempio, residenziali, che potrebbero essere ovunque, fatte lì come fatte in qualunque parte della periferia romana, che diventano soltanto, che rientrano soltanto in un discorso, diciamo, di quantità economiche, che per rendere l'operazione fattibile e non più integrata in un progetto coesivo, no? Per cui il living è un living che ha un senso, se bildinato non è, per tutto ridiventa una sorta di mostro, una sorta di mostro questa operazione viene a essere, per cui l'unica cosa che riescono a utilizzare è in qualche maniera le vecchie norme dello zoning, cioè diventa una cosa paradossale, no? Paradossale, terrificante, perché tagliando volta per volta, diciamo, il come, no? Siccome il come progressivamente non conta più niente, siamo in una situazione di mostri. Allora, qua a questo punto vi voglio divertirmi, abbiamo finito quindi con i concetti, adesso navighiamo un poco alcuni esempi che serve un pochettino a divertirci, abbiamo capito le cose, diciamo, di sostanza, abbiamo capito la driving force, che è un elemento fondamentale, abbiamo capito il mix di funzioni, e forse prima di questo volevo parlarvi un secondo di quest'altro progetto, perché è un progetto molto significativo, dopodiché passiamo a quest'altro. Ve lo far vedere questo progetto, perché è un progetto molto significativo, che fa capire insieme tutte queste cose. Allora, MOB, il museo dell'opera di Borromini, una macchina atmosferica per trattare la città Villa Pamphili. E questo è un progetto di cui vi voglio parlare, perché ritornano tante di queste cose. Qual è la crisi da cui lui parte? La crisi da cui lui parte è la cesura, il taglio che la Villa Doria Pamphili ha subito con la Via Olimpica. In quel momento non era neanche stato realizzato il piccolo ponte pedonale che, dopo fatidiche inenarrabili, finalmente è stato costruito, ma, diciamo, il tema del taglio e della cesura era molto importante. Una volta partiti da questo, in realtà solamente da questo si era partiti nel progetto, cioè la presenza di questo taglio a Villa Doria Pamphili. Inizia la ricerca e si scopre che Borromini lavora per la famiglia Pamphili, anzi, come, diciamo, non è detto che lo dobbiate sapere, ma Borromini è l'architetto della famiglia Pamphili, tanto è vero che a Piazza Navona non soltanto lavora in maniera sostanziosa al Palazzo Pamphili, che è nella parte finale della Piazza Navona, che caratterizza, che sistema, risistemizza la Piazza Navona, ma lavora su Sant'Agnese, no? Che è la chiesa vicino, e progetta anche la fontana. Però a quel punto, sul singolo pezzo, c'è niente da fare. Bernini è uno degli architetti scultori più sovrannaturali del mondo, quindi non c'è da competere. Quando gli dicono a Borromini, senti, qua c'è sta fontana, fa un bozzetto, no? Perché magari ha chiappi, e quello lì fa sto bozzetto sovrumano, perché voglio dire, come riesce a mettere insieme tutte le cose, se ne può più, e infatti lo vince, ma cioè non lo vince perché è raccomandato, il povero Borromini quasi si suicida, poi si suiciderà, però bisogna dire la verità, cioè voglio dire, è difficilissimo pensare un'opera più eccezionale della fontana dei quattro fiumi, no? Per cui gliela porta via, proprio gliela strappa via, ma in realtà quello è il territorio dei Panfili, è il territorio di Borromini, no? Lui è legato. Vabbè, comunque, dello stadio già avevo parlato?
Dimmi. C'è uno stadio bellissimo, sì, in Spagna, che è di Rubinho García Márquez Architetti, del 2002, che sì, fa un'operazione su Rebuilding Nature fantastica, vedetevelo.
No, ce lo vediamo subito. Come si chiama?
Si chiama Stadio La Vittoria.
Stadio La Vittoria.
A Jain, J-A-N.
Sì.
Vediamo se lo troviamo.
Lo proviamo, sì. Ecco.
Lo facciamo così, va. Perché l'immagine non è facilissima da trovare. Comunque sta, se non so come arrivarci.
Vabbè, quella là generica andava bene, questa qua generica. Vediamo qualcosa di generica.
No, perché
si vedeva bene.
Cioè, l'immagine chiave è questa.
Ok. Vabbè, restiti la parola, poi lo cercano meglio.
Comunque potete se cercate foreste urbane Gaetano De Francesco, c'è un libro che io tratto questo stadio. E praticamente lo stadio è totalmente, è semi underground, e diciamo che tutto attorno praticamente loro fanno un'operazione col suolo, e che quindi lo stadio quasi non si vede, un po' sull'idea del vulcano, ma è fatto in maniera chiara. Questo perché poi? Perché viene fatto all'interno di una vecchia cava, quindi c'è tutta un'idea di Rebuilding Nature che è fantastica.
Bene, è illustrata nel tuo libro, è una buona occasione di guardarsi anche il tuo libro Foreste Urbane, quindi lì in quel caso c'è la crisi cava, c'è la riforestazione, eccetera. Bene, d'accordo.
2002.
Il quadro del 2002, sì. Stadio La Vittoria a Jean, giusto? E questo è il nome. Bene, d'accordo. Allora, continuiamo con Borromini. Cosa scopre questa cosa? Si scopre che Borromini lavora nella Villa Doria Panfili periferica, che è lì, e si scopre una cosa, che un grande diagrammatore è proprio il Borromini, che gioca spessissimo con queste reti, con queste tessiture nelle sue coperture, eccetera. Allora lui fa un'operazione molto bella e molto interessante, che da una parte riscopre queste tessiture del Borromini, dall'altra lavora sull'idea di membrana, no? L'idea di membrana, che è anche un'idea costruttiva, che è molto presente nell'opera di Musmeci in particolare, ma è tutto un campo di ricerca, quello della membrana, anche nelle strutture, eccetera, eccetera. A questo punto che cosa succede? Succedono due scatti che noi diciamo insieme, ma caspita, noi non abbiamo a Roma, un museo del barocco, ci manca un museo del barocco e dell'opera borrominiana. Allora, quale grande driving force potrebbe essere un museo dell'opera borrominiana e del barocco? Immagina che cosa fantastica, potremmo avere una parte fissa, una parte con mostre continue, un centro di ricerca, un piccolo campus. A Roma manca. Allora, il programma va da sé, il programma dell'opera borrominiana nasce da sé. Il ragionamento del diagramma, che è a metà diagramma, ma in realtà è a metà membrana, membrana strutturale, va da sé, per cui nasce un, qua sono tutti gli studi, tu con Matteo sei stato nello studio, no? Con Gianni?
Con Gianni sì, Matteo era andato via.
Ah, era già andato via. E qua lo intravedete il progetto, eccolo qua. È sostanzialmente una membrana che fa ponte, quindi diventa ponte, diventa membrana agganciata nei punti interessanti ed è un progetto di mixité, perché ovviamente è museo, ma non è museo tradizionale, eccetera, è museo con tutte queste altre attività. Qua lo intravedete come funziona, qua ci sono le varie piante, eccetera. Quindi in questo caso il Rebuilding Nature, come dire, a un livello almeno doppio, se non triplo, no? Perché da una parte è un po' come la membrana, dall'altra il ponte è un ponte verde, dall'altra si insedia a, diciamo, a cavallo della cesura, e poi, perché macchina atmosferica? Perché siccome il ponte, diciamo, il ponte edificio va sopra il traffico, l'edificio può assorbire il CO2, lo può assorbire con il suo verde, ma lo può assorbire con asfalti o con materiali di nuova generazione che, come sapete, hanno la capacità di succhiare, come sapete, non è detto, ma attraverso le nanotecnologie, ormai noi in Italia siamo abbastanza bravi sui materiali, ha la possibilità di assorbire la CO2 e le polveri sottili causate dalle auto e, diciamo, metabolizzarle. Quindi in questo caso, questo è un classico caso in cui l'edificio in realtà partecipa partecipa e migliora la situazione. Naturalmente l'architetto che ha insegnato un poco questa strada e questa tecnica è l'architetto Roche, François Roche, di cui noi ci siamo occupati in un libro di Antonino Di Raimo, nella collana La rivoluzione in forma di architettura. D'accordo? Quando si va in giro per il mondo queste cose si trovano continuamente, no? Una delle prime cose in cui mi ha stupito molto è quando sono andato al Brick District di Londra, no? Il Brick District di Londra, soprattutto, cioè, perché queste cose hanno istituito, non è che a me mi ha insegnato la cosa, le ho cominciate a mettere a fuoco a mano, vedendo le città, vedendo i luoghi, cominciando a cambiare i programmi rispetto a queste cose. Per esempio il Brick Lane, credo che si chiami Brick Lane, a Londra è un'area che mi ha stupito molto, perché è chiaro, è un'area ex industriale, brick deriva da questa, ma anche sono aree che funzionano su 24 ore su 24, in cui c'è appunto produttività, c'è sti ragazzi che ci sembrano che giocano, ma magari non giocano, perché con il computer possono fare transazioni di affari, eccetera. Cominciavano molti anni fa le cose che gli avvocati non lavorano più neanche da un ufficio, ma neanche col computer, ma con il phone, il BlackBerry, no? Facevano i loro affari col BlackBerry, eccetera. Questo porta a tutta una nuova cosa, questa è un'immagine di giorno del Brick Lane. Dice, ma questi stanno tutti a zonzo. In realtà magari un po' stanno a zonzo, un po' sì, un po' no, un po' lavorano, un po' studiano, non si sa più, no? Che fanno? E qua c'è il campione, e qua mi diverto sempre, e ancora non è scaduta completamente questa cosa, perché è la Fiera di Roma. Allora, la Fiera di Roma è il mio, è il mio amico nemico, cioè è il mio nemico, però ormai è diventato talmente nemico che quasi mi diventa, quasi c'è una sorta di affetto, perché non c'è niente di più opposto a tutte le cose che abbiamo detto come la Fiera di Roma. Ed è divertente fare un viaggio dentro la Fiera di Roma, perché le vediamo tutte all'opposto esatto, no? Come si può fare una cosa che è più contraddittoria possibile rispetto a questa cosa? Famo la Fiera di Roma. E la Fiera di Roma è fatta in una fase, cioè teniamo bloccate tutte le altre cose, per esempio, che ne so, all'Ostiense c'è il progetto di Covas che è fermo da 20 anni per la città dei giovani, ci sono tutta una serie di cose, facciamo invece alla velocità della luce, tra l'altro, la Fiera di Roma, che è la cosa più che più smentisce un po' tutte queste cose, e quindi le smentisce talmente tanto che è, come dire, incuriosente andarci. Qualcuno di voi ci è andato male alla Fiera di Roma? Sì, qualcuno sì, no, nessuno. Qualcuno ci è andato alla Fiera di Roma. Va bene, allora, innanzitutto consumo di suolo, manca a parlarne, no? 3 ettari in una zona completamente vergine, tra l'altro vi faccio notare gentilmente in un'area di esondazione, no? Un'area proprio di esondazione, diciamo, proprio perfetta, costruito con le tessiture, con le cose, no, è costruito come se fosse una fabbrica, come se fosse una fabbrica degli anni 20, con questi assi e questi capannoni, con uno zoning assolutamente preciso. Qua ci abbiamo i nostri capannoni, qua ci abbiamo per esempio i parcheggi. Naturalmente dei parcheggi ho bisogno dei 3 ettari dei parcheggi all'interno di questa logica, e quindi con dei nastri, ah, ce l'ho qua, dove ce l'ho la selezione di immagini, ce l'ho qua, quindi la possiamo vedere, diciamo pezzo per pezzo, no? Ripercorrendo, diciamo, la grande efficacia, no? Che ha poi dal punto di vista spaziale queste scelte, no? Parcheggi, canali di distribuzione, canali di distribuzione monodaschi, no? È come se fossero delle pure semplici, diciamo, nastri trasportatori per, diciamo, 1 chilometro di queste cose. Qualunque cosa che noi possiamo trovare in questa, nella teoria c'è un lager, crediamo, va bene, e, diciamo, qualunque elemento che noi possiamo trovare, ne troviamo conferma al contrario. Naturalmente c'è il rebuilding nature, a un certo punto hanno detto, beh, ma forse un pochettino di verde lo devi fare, ok, compriamo delle piante dai vivai, mettiamole lì, manco le piantiamo, perché comunque questo è il rebuilding nature, ma diciamo possiamo andare avanti in maniera assolutamente coerente. Qui siamo dentro proprio lo spazio siamo lungo l'asse diciamo fondamentale della Fiera di Roma, e quindi diciamo, praticamente le ritroviamo tutte le nostre caratteristiche, ecco qua, che amareggiano un poco, perché voglio dire, sono cose che voglio dire, questa siamo in una fase precedente, siamo non nella fase di degrado attuale, perché la fase di degrado attuale, se possibile, da un certo punto di vista è ancora più grave, no? Perché abbiamo un sistema che non riesce neanche a fare. Quando si riusciva a fare, le ultime cose che si sono fatte però erano ben devastanti, perché una era questo e l'altra è stata la città dello sport, no? La città di Calatrava, in cui sono stati investiti tra l'altro molti soldi senza neanche portarla a termine. Questa è un questo è un edificio molto interessante, di cui io qua vi faccio vedere la brochure, perché la brochure diventerà poi uno strumento che anche noi adoperiamo, perché è un sistema interessante che fa capire come questa idea di programma e questa idea di questa maniera di lavorare del programma poi si esplica realmente. Perché che vuol dire un po' lavorare in queste cose? Vuol dire che non c'è un cliente che ti telefona e ti dice ho bisogno di farmi una scuola. Molto spesso l'architetto lavora a contatto con gruppi, con associazioni o anche con clienti tradizionali, in cui però il cliente non sa esattamente che programma vuole, ma l'architetto stesso lavora a un'idea di morfologia insieme ad una idea di programma. Questo è una... Questa è la brochure di un progetto di mixed day di co-housing fatto in di cui questa era la fase ancora di promozione e che in qualche maniera fa vedere come funziona una brochure, che è una brochure che serve a a creare interesse in possibili finanziatori sostanzialmente, no? E quindi serve a capire come un progetto su un programma particolare con delle caratteristiche particolari possa interessare la comunità, la municipalità, i famosi cittadini partecipanti e i finanziatori, ma in una operazione che è sempre un'operazione che è guidata da un'operazione sintetica, è guidata da un'operazione sintetica. Noi assistiamo, ed è tutto legittimo, ad operazioni di tipo partecipativo e anche da tutta una strumentazione sul sistema partecipativo. Non è che noi siamo contrari al sistema partecipativo, figurarsi, ma il problema è che da un sistema partecipativo non nascerà mai un'idea sintetica, è il contrario, è un'idea sintetica che mette a confronto e che dialoga sul sistema partecipativo. Con i sistemi induttivi non si ottiene nulla, i sistemi induttivi di per sé non riescono a creare un'idea sintetica. Allora, avere questo vuol dire che io posso discutere con la municipalità, io posso discutere con i finanziatori, io posso discutere con la cittadinanza limitrofa, sulla base di una ipotesi, ipotesi che naturalmente può essere respinta in toto o aggiustata, ma attraverso un processo di tipo sintetico, non attraverso un processo di tipo induttivo. Che cosa vuol dire? Che dalle singole, in altre parole, che dalle singole necessità o dai singoli vincoli non arrivi a un progetto di tipo sintetico. Non ci puoi arrivare dai vincoli del regolamento edilizio o dalle quantità del regolamento edilizio. Non ci puoi arrivare dalle singole necessità economiche del cliente. Non ci puoi arrivare dai singoli vincoli o desiderata di una comunità limitrofa. Devi operare uno scatto di tipo sintetico e da questo scatto di tipo sintetico queste arrivano a verifica e a contrattazione e a negoziazione. Ecco perché la struttura della brochure è una struttura molto interessante, perché mostra delle finalità, mostra delle potenzialità, mostra non un progetto definitivo, ma una serie di concept che caratterizzano un progetto su cui possono avvenire ovviamente delle negoziazioni. No? Ma in una maniera completamente diversa. Questa è una brochure molto bella che proprio fa questo tipo di lavoro e che è stata la base di questo tipo di negoziazioni. Questo è sostanzialmente un co-working, quindi c'ha living, c'ha co-working, c'ha una serie di cose tutte insieme e ve l'ho messa perché è una molto, molto chiara di tutta questa cosa. Su Roma ne possiamo trovare tanti di esempi di questo tipo, sono le 12.33, possiamo passare un poco di tempo ancora navigando su questi esempi. Google non glielo farei, perché è troppo, gli apre troppe cose. Qual è la parola quindi che guida questo atteggiamento? Io per anni avevo fatto tutta questa cosa, tutto questo discorso, non c'avevo la parola. A un certo punto vado a una conferenza, c'è un architetto olandese che sono gli architetti, gli NL Architects, e trovo i miei fratelli perduti. Eccoli i miei campioni, e nelle Architects facevano esattamente quello che dicevo io, sul multitasking, cioè loro fanno un campo da basket, ma non è che fanno un campo da basket, è un campo da basket, è un campo da basket, è un ristorante, è una cosa, eccetera. Fanno una parete, quella cosa fa quello, fa quello, fa quello, fa quello. Cioè, rappresentavano esattamente le cose che io dicevo. E in particolare, mi hanno rivelato la parola chiave, che è, quale vuoi che sia? Proactive, eccola là. La parola chiave che loro mi hanno rivelato è proactive, e cioè che cosa vuol dire proactive? Qui vi ho preso la parte che la descrive su Wikipedia. Vi insegno questo trucco che peraltro voi sapete, mentre a domanda generica voi chiedete a Google, a domanda particolare voi chiedete a Wikipedia, e 90 volte su 100 ci azzeccate. Come si chiede a Wikipedia? È facile, mettete la parola accanto a Wikipedia, quindi la parola proattivo Wikipedia, e 90 su 100 avete una risposta. Per esempio, per farvi un esempio, il problema della TAV oggi, è ovvio che il problema della TAV fa parte di un problema di reti europee, di cui nessuno parla, anzi di rete internazionale, no? Dicevo, ma che mi serve la TAV? Io che ci vado a fare a Lione? Allora, il problema è che io non ci voglio andare a Lione, che mi serve la TAV? Allora, il problema non è andare a Lione, il problema è di legare o meno l'Italia a delle reti infrastrutturali che sono di tipo internazionale. D'accordo? Allora, siccome io non sapevo esattamente come si chiamavano, scrivo rete internazionale Wikipedia, e quella mi dice esistono 5 corridoi, uno si chiama così, la rete Torino-Lione non è altro che una bretella di una rete che costeggia, che parte da Gibilterra, costeggia la Spagna lungo costa, va a Lione e continua fino a Kiev, non so dove. Quindi la TAB non è il problema di Marione, è il problema di legare l'Italia a sta rete infrastrutturale. Puoi volerlo, puoi non volerlo, questo è un altro paio di maniche. Ma è questo il problema di cui si sta trattando, cosa di cui adesso comunque cominciano, da pochi giorni cominciano a parlare anche i giornali. Come si fa a capirlo? Rete infrastrutturale Wikipedia, o TAB Wikipedia, e ti spiega tutto, trovi la pagina e ti spiega tutto. Uguale con proactive. Allora, proactive, e qua lo descrive molto bene la pagina, non so se c'è anche in inglese, è più su, la soppressa, proactive. Proactive is being anticipatory and taking change of situation, cioè vuol dire essere anticipatore e prendere responsabilità o carico delle situazioni. Questo vuol dire proactive. In organizational behavior and industrial and organizational psychology, cioè sotto branche che riguardano anche l'organizzazione del lavoro in genere, proactive behavior o proactivity by individuals refers to be anticipatory, change-oriented and self-initiated behavior in the workplace. Self-initiated behavior in the workplace. Ok. Allora, questa è la cosa classica. Allora, che vuol dire avere un atteggiamento di tipo proactive? Vuol dire che tu anticipi, non aspetti che il tuo capo ti dica devi fare questo, devi fare quello. Lo anticipi. E questo problema dell'anticipazione è fondamentale, perché se tu non anticipi, allora sei nella vecchia logica che è, ma c'è nel mio mansionario? Ma nel mio mansionario di professore c'è raccogliere una cosa sporca? Non c'è nel mio mansionario, io non lo faccio, è la vecchia idea. Invece la nuova idea è che tu devi anticipare, devi fare prima, senza aspettare che qualcuno te lo dica, devi anticipare. Quindi è un fatto fondamentale. Se voi andate in uno studio e rivelate un atteggiamento proactivity, pure senza sapere fa niente, quello vuol dire qualcosa, perché vuol dire una tendenza. Se tu stai in uno studio e stai così, aspetti che quello ti dica ogni volta che devi fare, tu sei più un peso che una... No?
Dopo 3 giorni sei fuori.
Dopo 3 giorni sei fuori, perché tu stai là così, non mi ha detto niente. Ho capito, tu devi anticipare. Questo atteggiamento dell'anticipazione è fondamentale. E io non lo sapevo, si chiama proactivity. D'accordo? Quindi sei proactive, sei attivo. E questo è decisivo. Perché siccome al giorno d'oggi sempre meno siamo in una logica siccome sei in un sistema pluritasking, la vera questione è questa, siccome sei in una questione pluritasking e non monotasking, allora è proprio la questione così, se vai in uno studio degli anni 20, tracciavi a china, c'è da tracciare a china oggi? Sì, c'è, io traccio a china, no? E per selezionare china adesso a traccia a china, era facile, ma siccome in uno studio di oggi non traccia a china, no? E che fai? E che ne so che fai? Ci sono 150 cose, se le inventiamo insieme o se le inventi. Soprattutto se tu me lo dici, famo questa cosa, vali, no? Tu che hai uno studio lo sai bene, no? Gli stagisti appartengono, dici una cosa di...
Gli stagisti sì, cioè ti trovi, tu ti trovi in un momento dove fai 10 cose, cioè sempre così, non esiste più solo il disegnatore oppure... Cioè queste categorie non esistono più, quindi diciamo che tu dalle persone che lavorano con te ti aspetti massima proattività, cioè quasi attendi che lui ti propone
un vaso,
anche perché la logica del cliente, tra virgolette, è quasi finita.
Esattamente.
Cioè il lavoro te lo crei, non so come dire.
E questo
quindi,
è il concetto.
Da chi lavora con te, lo stesso tu, devi stare sempre in attività su diverse cose, cercando di capire quale può essere una strada che può portare a un progetto. Il progetto che mostrava prima il professore forse non l'ha detto, è un progetto reale che si sta costruendo, non era una brochure di uno studente.
Sì.
E spesso nascono con queste logiche, cioè nasce da un'intuizione che viene verificata nel tempo, secondo i parametri urbanistici, con la cittadinanza e quant'altro, e si arriva al progetto. Se non ci fossero state quelle persone che hanno avuto quell'intuizione, no, di proporre quel progetto non nasceva, perché l'amministrazione non avrebbe mai chiesto fammi questo progetto.
Esatto.
Anche la low line di New York, no? Che è un altro progetto che non è la high line, ma la low line, che è un altro progetto che, di cui si conosce meno, ma che è una, diciamo, un'infrastruttura multitasking underground che stanno costruendo adesso, è nata da 2 studenti che poi sono diventati architetti e quant'altro, che diciamo, tra virgolette, una sera andando in questi luoghi hanno scoperto una vecchia stazione dei tram sotterranea e hanno avuto un'intuizione, cioè dire qua bisogna farci qualcosa, facciamoci questa nuova infrastruttura multitasking che sarà spazio per la cittadinanza, e hanno creato una comunità e quant'altro. Però non è arrivata l'amministrazione che ha chiesto loro
anche quello, è fatto proprio col crowdfunding,
sì.
Quindi è autofinanziato da donazioni spontanee dei cittadini, per cui alla fine anche in questo processo economico rientrano i cittadini.
Sì. Chiaramente la cosa secondo me fondamentale, che è un po' anche quello che diceva il professore, il ruolo dell'architetto deve sintetizzare queste idee e deve mettere insieme. È quasi impensabile che, diciamo, i gruppi di cittadinanza riescono anche ad arrivare a idee di una tale complessità, perché chiaramente poi il ruolo dell'architetto oggi è quello, non è solo saper costruire, saper fare il progetto. È un po' come un, io penso sempre che è come un direttore d'orchestra. Infatti la mia esperienza all'estero in uno studio è stato che appunto la figura importante dell'architetto era questo direttore di orchestra che mette insieme diverse figure, diverse professionalità, diverse idee e guida il progetto. Ed è anche la cosa più difficile. Un po' voi vi troverete a fare questo. Perché...
Ora, qual è tutto il nostro problema? Il nostro problema è che noi vi dobbiamo allenare. Se no voi uscite e pensate che il mondo sia una cosa che vedrà il programma e che voi lo eseguite. Siccome non è così, è importante che voi cominciate ad avere un allenamento a queste cose. Allora, l'allenamento si fa una volta, si fa due volte, si fa tre volte, dipende. Nel caso vostro, molti di voi faranno soltanto questa esperienza, però è un primo allenamento. Quindi è un allenamento anche alla proattività, in questo senso. Che cosa vuol dire in parole povere? Che all'interno di tutte queste cose voi dovete entrare nell'idea che sarete voi che promuovete una serie di possibili trasformazioni per un'area, pensando a un mix di funzioni compatibili e pensando a come questa qui possa essere un progetto negoziabile pubblico-privato e pensando che in fondo questo progetto di cui voi a questo punto scrivete il programma e siete responsabili anche del programma in un rapporto dialogico con noi, rappresenta un esercizio di proattività, generalmente parlando. Come vedrete, adesso senza anticipare troppo, perché sennò voglio dire la quota d'ansia aumenta entro livelli troppo alti, ci sono ulteriori cose che noi faremo in questo, ma in questo primo momento, diciamo, noi stiamo in questo ciclo che stiamo cominciando a pensare al programma e stiamo cominciando tra poco a pensare all'area, e a un certo punto queste due cose in qualche maniera cercheranno di trovare una loro sintesi. Allora, la parola che a me mi mancava, che io non sapevo fino a una certa fase, ma la parola è proattività. E come le altre cose, quando a un certo punto Rebuilding Nature l'ho scoperto, e in realtà non c'era un esempio esattamente che volevo dire. Ogni tanto mi arrivano delle cose divertenti. Per esempio, una ex studentessa che adesso lavora da parecchi anni da Odid mi scrive, ogni tanto mi scrivono gli studenti e mi dicono: sono sul tetto di un grattacielo nella parte occidentale di Bangkok, quella abbandonata, esclusa dalle rotte delle guide turistiche. L'ultimo piano di un centro commerciale, molto triste e piuttosto sguarnita, ospita uno zoo. Ci sono le triglie, prof, sul tetto, sotto si fa la spesa e si comprano i vestiti, sopra le persone danno le noccioline agli scimpanzé e guardano i tai cobra, pericolosissimi, attraverso un vetro. Curiosa mixite, non sono a favore degli zoo, ci sono capitata per casa, non è la prima cosa che uno pensa di trovare sopra al supermarket. Come uno non pensa, certo, di trovare su un inceneritore una pista da sci, ad esempio, no? Allora, gli studi di nuova generazione, in particolare, adesso il più famoso è i BIG, che è un gruppo che sicuramente voi immagino che conosciate, e nasce da una costola di Ren Kolas, ma ormai almeno 10 anni i BIG sono molto noti. Se vedete il loro libro, un libro molto interessante, perché un libro in cui raccontano i loro progetti attraverso delle tecniche, neanche di brochure, quasi di fumetto, no? Anzi, di fumetto vero e proprio, proprio di fumetti, per far capire questi processi, no? Allora, pensare a una pista di sci sopra l'inceneritore è una cosa che tu lo inquadri all'interno del concetto di mixité, all'interno del concetto di building nature, all'interno del concetto di proactivity. Un'altra cosa è che se tu non c'hai tutti questi concetti, perché ti servono i concetti? I concetti ti servono non per scrivere un articolo, ma perché poi li applichi tu. Se non hai i concetti chiari, non riesci poi a districarti, no? Non riesci a capire il processo. Vabbè, qua ero io che rispondo, adesso non importa. Allora, questo è qualcosa che attraversa un poco tutto il ragionamento, molti altri progetti. Ve ne descrivo un altro. Stavo ragionando a lungo se farvi questo discorso di Google o no, ma ormai abbiamo, diciamo, utilizzato troppo tempo. In due parole, Google Tutti i progetti di Google sono anche dei progetti di ipermixite, e questa mixite ha anche un interesse economico e produttivo. Per i curiosi possono andare all'audio dello scorso anno e sentirselo. Questo è molto, molto interessante, vi voglio parlare di questo e poi parliamo della cosa, perché è un progetto fatto da dei colleghi, fatto in Italia e in qualche maniera ha un poco un senso. Allora, siamo alla cosiddetta Casa Artusi a Forlimpopoli, quindi siamo in Italia, fatto da architetti italiani, e quindi mentre ci siamo messi le mani nei capelli quando abbiamo visto lo stadio e la cosa, però ci sono anche esempi, diciamo, positivi, ce ne sono tanti, intendiamoci, di cui, però questo è molto interessante. Allora, che cosa succede a Forlimpopoli? Chi sa qualcosa dei Forlimpopoli? L'avevo messo, dunque, dov'è che ho perso tutto? Com'è che ho perso tutto? Adesso non mi va, ok. Fatemi vedere che, ecco, perché quello è messo nel sistema di cloud che non si vede più, ho paura, no?
Forse.
Ah no, non si vede più, le devo rimettere. Allora, in quello sopra c'è un articolo, ci possiamo basare su quello. Perché il cloud non funziona più. Vedi le foto dei film di questo? Questa è della biblioteca. Della biblioteca. Che anche quello lo è. Va bene, basiamoci su queste foto, che sono sufficienti. A Forlimpopoli, ma chi sa qualcosa di Forlimpopoli? Non lo sa nessuno. Già Forlì. Poi Forlimpopoli. Eppure questi dei Forlimpopoli, se guardano la sera e diciamo, ma noi dei Forlimpopoli, ma che cosa facciamo a Forlimpopoli? Qual è la particolarità di Forlimpopoli? Si riuniscono oggi, domani, dopodomani, e a un certo punto a uno gli viene in testa, ma sì, come no? A Forlimpopoli è la casa dell'Artusi, è la città natale dell'Artusi, cioè, tanto è nato, non è neanche vissuto tutta la vita. Artusi è un personaggio eccezionale. E che cosa è? Lui fa un'altra cosa nella vita, non ricordo se fa il medico o qualcosa del genere, ma si inventa di fare un libro di ricette di cucina, e questo all'inizio dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Pensate il mondo, siccome non glielo pubblica nessuno, questo libro di ricette, lui organizza un invio ad personam, quindi se lo pubblica a sue spese e lo fanno a persone. Succede una cosa incredibile, che le persone se lo comprano, non solo gli riscrivono indietro, mandandogli o varianti delle ricette o nuove ricette, per cui è una sorta di Facebook ante litteram, di blog ante litteram, per cui lui fa la seconda edizione dell'Artusi e la terza edizione dell'Artusi, sempre ampliata, e diventa un successo anche commerciale, quindi guarda caso, questo nasce a Forlimpopoli. Allora, che a loro hanno un convento, come mille ce ne sono in Italia, di cui non sanno assolutamente cosa fare, e a un certo punto hanno questa brillante idea di trasformare, con un concetto di driving force, questo progetto, non il solito centro culturale con biblioteca, che le solite pappardelle, ma come la Casa dell'Artusi. Quindi gli danno questa definizione di Casa dell'Artusi. Una volta trovata la driving forza, tutto gli torna. Cioè, quindi cosa vuol dire avere la Casa dell'Artusi? Vuol dire ovviamente avere un museo, vuol dire ovviamente avere una biblioteca, vuol dire ovviamente avere uno o due ristoranti, vuol dire ovviamente avere una scuola di cucina. Quindi tutte queste cose vengono, questa è la biblioteca, queste sono le viste delle altre parti, questa è la vista della scuola di cucina, qua in alto. Quindi vuol dire creare un progetto multitasking, multifunzione, tutto legato da questa narratività della Casa dell'Artusi, che diventa appunto driving force e caratterizzazione. La cosa bella è che è fatta molto bene, tra l'altro è un progetto molto bello fatto dal gruppo N Studio, che sono i miei coetanei, Antonella Stella e un momento di vuoto, Susanna Ferrini. e Susanna Serrini, e sono diciamo i partner, e quindi fanno questo progetto, tra l'altro molto bello, molto raffinato, che tutto si muove in questa cosa ed è un classico esempio di questa cosa. Ah, ecco, qui ci dovrebbe essere, per fortuna, in questo numero di On and Off che riusciamo a scaricare, c'è il racconto della, eccolo qua, c'è il racconto dell'edificio. Adesso sta scaricando il numero, quindi per chi ne vuole sapere di più, ecco, è questo? Sì, è questo qua. In video, vabbè, questa a lei non interessano gli argomenti nostri, interessano altri, ma questo è l'articolo che parla del... è questo, no?
Non mi sembra.
No. No, no, è questo. Il problema è che loro parlano di N Studio generale, non parlano solo di questo, quindi c'è una sola immagine di questo, due. Parlano di N Studio in genere. Questa categoria vale per tante altre cose, vale in maniera eccezionale per questa biblioteca, che è una biblioteca che è a Varsavia, nessuno di noi è a Varsavia, no? Però questo è tutto, potreste pensare, eccetto che fosse una biblioteca, ma ha tutte le caratteristiche, rebuilding nature, mixité, eccetera, rientrano perfettamente in questa biblioteca nel centro di Varsavia, in cui praticamente tutti gli elementi funzionano. Hai la biblioteca come driving force, però anche molto molto commerciale, costruito dentro, utilizzo del sottosuolo, credo, ecco, da qua andiamo nel sotterraneo dove ci sono tutta una serie di uffici e di negozi che hanno a che vedere con la funzione prevalente, quindi ci sono per esempio agenzie di collocamento per persone che studiano, oppure per esempio ci sono negozi di libri usati, tutti gravita, no? sulla driving force. L'Australia cerca sempre di attrarre, sì, ci sono proprio agenzie, come no? Cercano di attrarre studenti. Questo invece è il livello commerciale, per cui c'è questa galleria, e poi dice, ma dove sta la biblioteca? Ecco qua, questo è il livello commerciale, e poi se si va avanti, naturalmente si mangia e si fa, a un certo punto, fidatevi, c'è sta la biblioteca vera e propria con molto il tetto è tutto un tetto verde molto interessante, poi lo potete vedere un po' tutto da voi se volete. Adesso non abbiamo tempo, se no vi stanchiamo troppo, e andiamo invece a che cosa voi dovete fare. Allora, il nostro consiglio è di cominciare a fare presto queste cose indipendentemente dal giorno di consegna. Cioè, se uno comincia ad avvicinarsi a queste cose, riesce a, ad avere anche un momento di dialogo, no? Con noi e con gli altri, le metti a poco, anche se la consegna vera e propria è considerata il 19 marzo ed è tutto col solito sistema, è messo sul blog e poi tu farai una quindi deve essere messa almeno il 18 e tu fai una ricerca, ne scegli qualcuna di particolarmente significative e facciamo una zona, una cosa, una discussione comune. Infatti io dico pubblicare sul blog e inviare a Andrea Ariano, che organizzerà dopo la revisione la presentazione comune, d'accordo? Allora, questo lavoro si può fare con il buddy o da solo. Secondo me al solito è meglio con il buddy, però si può anche fare da solo, però con il buddy è tutto molto più interessante. Con il buddy tutto viene a essere duplicato, cioè il lavoro diventa a essere doppio, singolo e solo. Di cosa si tratta? Questo può essere fatto sia materialmente sia direttamente digitalmente, ma noi pensiamo che in questo caso ci piacerebbe che questo lavoro fosse fatto, stampato su delle tavolette a tre, stampato o col, o colleggiato o a collage, disegnato sulle tavolette a tre, non fa niente, come, cioè se è fatto originariamente digitalizzato o no, ma nel blog ovviamente se è digitalizzato è una copia digitalizzata e va nel blog, se no è fotografato e messo sul blog. Allora, come si risolve tutta questa questione? Semplice, noi cerchiamo due progetti realizzati che in qualche maniera incrementi, che vadano in questa direzione, nella direzione che noi stiamo indicando, quindi siano due progetti che per scala, caratteristiche o programma sembrano poter essere un utile compagno di strada al nostro processo. Ora, questo che voglio dire, che se io prendo uno stadio, è chiaro che uno stadio corrisponde a queste caratteristiche, ma nell'area di Allosse Territories noi facciamo progetti più piccoli di uno stadio, quindi cominciano ad essere progetti che sì che possono essere interessanti, ma che in linea di massima sono molto sfocati per scala, quindi sarebbe bene tenere presente che noi facciamo progetti di media scala, piccola media scala, e quindi cercare in quelle direzioni. Che vuol dire che sono un utile compagno di strada al vostro progetto? Che in qualche maniera vi cominciano a far riflettere su alcune cose, quindi compagni di strada in questo senso, che è chiaro che se io mi prendo due progetti che sono completamente avulsi da questa logica, quello non è compagno di strada, è uno che mi porta fuori strada. Quindi bisogna un po' fare una ricerca che sia una ricerca un poco curiosa, un poco interessata, che sfrutti delle parole chiave o sfrutti sfrutti delle predilezioni per alcune scuole di architettura o per alcuni architetti versus altri. Cioè cercare di andare, perché siccome quasi tutti voi la farete sul web, no? Quasi tutti voi, cioè se io vi domando quanti di voi hanno un numero monografico o un libro di un architetto che voi amate particolarmente, ve lo posso anche fare, ma secondo me il risultato sarà deludente. Lucia, per esempio, Lucia Caputo, dov'è? Caputo, tu ce l'hai? Tu hai un numero monografico di una rivista o una monografia di un architetto che ti interessa molto al libro? No, vedi? Esatto. Un modo, per esempio, classico sarebbe quello, no? Io amo particolarmente i Morphosis, per fare un esempio, o Steven Hall, o i Big, e vado a cercare all'interno della loro produzione qualcosa che assume queste caratteristiche. Siccome, come io suppongo, molti di voi non hanno questa diciamo cosa, che però era la maniera classica, dovrete farvi, cioè la ricerca conta, non è il primo confronto che mi sposo, che me lo faccio compagno di strada, cioè un po' di ricerca facciamola, no? Cerchiamo di trovare qualcosa che abbia un qualche significato, se no che ci metto? Ci metto un attimo, la prima cosa che mi incontro me lo prendo e me la cosa, però in realtà usare un poco di grano salso, un poco di curiosità è interessante, no? Anche è ovvio che si può fare questo riprendendo i compagni di strada che hanno fatto i vostri predecessori, no? Ma in linea di massima noi speriamo che escano degli elementi nuovi.
Magari anche progetti un po' meno noti, così esatto. Possiamo condividere tra di noi.
Esatto, tra l'altro la lezione che faranno i dottorandi venerdì serve anche a stimolarvi in questa direzione, capisci perché? Perché vi faremo vedere delle cose un po' così.
Sarebbe interessante anche in base alle due parole chiave che hanno scelto nella consegna di oggi dell'arte, magari forse cercare dei progetti che lavorano
esatto,
su quelle
potrebbero
chiave,
trovare, usare quelle parole chiave, però insomma dare alla ricerca, cioè la ricerca di per sé è infinita, no? Però tra una ricerca che equivale un minuto a una ricerca che è infinita, forse c'è un livello intermedio, no? Un paio d'ore, un'ora, quello che è, però un minimo dire in una fase io faccio una ricerca, no? Gli posso dedicare tot tempo, gli dedico tot tempo, no? Lo decido a monte, no? Economicamente, quanto posso dedicare a sta ricerca? Un'ora, vabbè, gli dedico un'ora, no? Due ore, oppure no, in tutti i miei tempi morti faccio questa ricerca, no? Ma in una qualunque maniera. Il fatto di essere in due può essere più divertente in questa fase, ma se lo facciamo in due, noi facciamo quattro e non due. Però può essere più divertente farla. Allora, non devono avere esattamente lo stesso programma, ma devono avere la potenzialità di diventare per voi un punto di riferimento e di ispirazione. In particolare sarebbe interessante conoscere progetti che abbiano componenti simili in qualche maniera al MAM e quindi che abbiano componenti in qualche maniera artistica o che usino anche il momento artistico ed educativo come riscatto, perché in grosso modo noi pensiamo che questa componente ci sono. Allora, quindi, sforzatevi, scrivete 10 righe, questo è molto importante, 10 righe di concept dell'opera, cioè in qualche maniera, cosa fa l'opera in esame, quale funzione assolve, in che modo particolare, quali sono i principali concetti architettonici, spaziali, tecnologici di quest'opera, cosa suggerisce l'opera nel suo insieme, come la definireste, perché vi è interessato molto. Cioè, lo sforzo di usare anche la parola, la concettualizzazione, è molto importante nel nostro lavoro, ed è vieppiù importante. Quindi cercate di dire perché è importante. Date un titolo concettuale e un sottotitolo descrittivo all'opera in esame, cioè che non è che la dovete descrivere come la fanno loro, deriva dalla vostra concettualizzazione come si potrebbe chiamare, sia in maniera sintetica sia in maniera descrittiva. Cioè, sintetica può essere anche una parola semplicemente evocativa, invece descrittiva un po' fa capire qual è la caratteristica di quell'opera. Raccogliete alcuni grafici selezionati e, se possibile, ridisegnatene alcuni. In qualche maniera questo è un primo ragionamento. Ora, qua c'è il salto nel buio. Fatto questo, voi dovete cominciare a pensare al vostro programma. Che cosa vuol dire questo? Che siccome noi ci possiamo solo avvicinare con un processo di negoziazione e con un processo incrementale, lo sbaglio più grave che possiamo fare è pensare che in questa fase voi possiate scrivere un programma. Perché se scrivete un programma avete via ancora poco prestito e non riusciamo ad avere nessun territorio mobile di pensiero. Quindi la conseguenza è che voi ne scrivete tre. Fate tre ipotesi di possibili programmi che, allo stato delle conoscenze, che anche se iniziale da qualche parte dobbiamo partire, sono tre ipotesi di programma su cui è un momento sintetico molto turbinoso che comincia a fare delle ipotesi in cui cominciano a confluire un po' tutti questi ragionamenti. Qual è la maniera di pensare a queste tre ipotesi di programma? Una potrebbe avere, è un modo per facilitarvi, non è detto che le tre nascano, però è un modo di facilitarvi. Una potrebbe nascere dalla vostra passione. Allora, avete visto quello lì che vi facevo vedere di Fiumicino, degli sport urbani, eccetera? Quello è un programma che nasce dalla loro passione. Scritto il programma, ha voglia a camminare, ha voglia a risolvere tutte le cose del progetto, però quello è partito da un'idea del programma che dice: guarda, il tema degli sport urbani è una mia, ovviamente, è una mia grande passione, mi interessa perché la cosa, secondo me c'è un campo di possibilità in un progetto di Mixite, perché sempre di questo si tratta, di far organizzare un progetto di Mixite a partire di questa driving force. Dopodiché in quel caso nasce tutta la storia e poi mi sono scordato di dirvi che poi quel progetto ottiene dal Comune di Fiumicino un premio, perché ha ottenuto un premio alla fine di tutti i giochi, perché in realtà è un'area molto plausibile per quel tipo di area. Pensa te, alla fine di tutta questa cosa. Siamo in Italia, non, dopo il premio non è che è successo granché, eccetto un buon prosecco e qualche salatino, io questo ricordo, con il sindaco eccetera. Non mi pare che ci siano stati ulteriori sviluppi, ma siamo in Italia, in altri paesi non funziona così, non funziona per niente così, non funziona per niente così. E, o comunque uno studio di proattivi non funziona per niente così, no? Anche perché molti studi lavorano in altri campi. Comunque quello è un caso che parte dalla passione, no? E allo stato iniziale, che è tutto quell'ambaradan là? No, non è tutto quell'ambaradan, è semplicemente la enucleazione di una possibile area e di una certa plausibilità che possa avere quest'area, e questa parte è tirata attraverso la passione. E incredibilmente molti dei nostri progetti sono tirati dalla passione, ma ne abbiamo tantissimi, quello sulla danza di Antonino, tanti altri, in fondo anche il tuo in una certa misura nasce da questo e nasce anche da una crisi. Altri progetti invece di partire dalla passione partono dalla crisi, partono dall'individuazione di una forte criticità. E diciamo è la criticità che diventa l'elemento su cui uno comincia a ragionare, no? Per esempio Gaetano ha fatto una tesi sulla più grande criticità che era possibile trovare a Roma, e cioè Malagrotta, no?
Sì, le aree estrattive di Malagrotta.
Le aree estrattive di Malagrotta, hai capito? All'inizio ci si è preso un corpo apoplettico, perché come fare a affrontare un progetto con questo livello di criticità, soprattutto senza nessun appoggio? Perché non è che c'era un laboratorio, studi eccetera, praticamente è un lavoro fatto da lui e da me insieme, che ha comunque portato un risultato significativo, che è la tesi, il libro e un sacco di altre cose. Anche quello ha avuto un minimo di successo, ma dopodiché, voglio dire...
Ci sono stati degli incontri con gli amministratori, però...
Però, d'altra parte loro non possono certo avere... Comunque, per fare un esempio, quindi quello è un caso di criticità, in parte forse anche il tuo è mosso da entrambe le cose, eccetera. Quindi l'altra è la criticità, la terza è in qualche maniera la contestualità. Può essere che girando per il quartiere, o voi che conoscete il quartiere attraverso la visita che si farà al 22, o altri elementi, delle cose nascono direttamente da alcuni fatti che riguardano specificatamente il quartiere. Oppure può anche capitare, a volte capita, che in realtà sia l'area, la forte amore o il forte interesse per un'area che vi invita a un possibile programma. Quindi non sappiamo da che parte si tira la corda, ed è questa la, diciamo, la particolarità e anche la ragione che la facciamo, abbiamo dovuto dedicarci 4 ore per parlare di queste cose, anche un pochettino per motivarvi. Detto questo, voi queste 3 proposte, noi non parleremo con voi se non avete 3 proposte.
Sono 3 per uno o 3 a gruppo?
No, queste sono per uno, queste sono singole, le proposte sono singole, perché noi continuiamo a portare avanti questo laboratorio in maniera singola. Fino ai comparabili possono lavorare insieme. Queste qua invece sono singole perché rappresentano la base del proprio progetto. Poi come ve ne discutete, ve ne discutete, questi sono fatti vostri, se voi volete lavorare comunque quelli sono fatti vostri, ma le 3 proposte sono singole. E di nuovo avviene lo stesso ragionamento fatto precedentemente, cioè come voi avete usato un titolo e un concept per descrivere il progetto comparabile, così usate la stessa tecnica per la vostra proposta, quindi può avere un titolo e un sottotitolo e ha l'idea importante qual è la funzione la funzione prevalente è un'idea di larga, di prima massima di come vengono articolarsi le sottofunzioni, no? Rebuilding out, infrastructuring, creating, exchange, driving force, eccetera. Ora, siccome la cosa che vi dicevo, martedì è giornata di seminario, un po', diciamo, possiamo aprire una mezz'oretta. Venerdì, mi sono sbagliato. Allora, no, mi sono sbagliato. È venerdì. Venerdì noi possiamo avere una piccola parte di seminario, molto piccola, però un poco la possiamo avere, rapida, però la possiamo avere. Poi avremo una parte mia istruttiva sulla visita e poi avremo i dottorandi. Ripeto, la cosa dei dottorandi è sinergica a questa cosa. Qualcuno possiamo un pochettino brevemente parlarne. Dopodiché ci abbiamo il 22, dopodiché abbiamo un'altra volta il 19, c'è una prima consegna. Quindi sarebbe il caso che queste cose ti arrivino per il 18 a mezzanotte, perché tu almeno 5-6 le devi a mezzogiorno, esatto, il 18 a mezzogiorno. Sì. Sì, 18 a mezzogiorno. Certo, no. Per cui tu ne puoi scegliere qualcuna e sempre in maniera campionaria vedere questo. Però avendo le tavolette stampate, l'idea è che tutta la giornata può passare in seminari cominciando a vedere le varie opzioni, poi scegliendone qualcuna e discutendone in maniera comune. E la seconda parte del 19 è la lezione di passaggio. No, è il 2, è l'altro giorno. Ok, va bene. Ok? Allora. Eccomi, pronto, fatemi soltanto verificare una cosa, un secondo che arrivo a rispondere alle domande. Allora, la sequenza sarebbe, quindi il 19 marzo abbiamo una prima fase di consegna, perché qual è tutto il ragionamento? Vi spiego, se uno ha un'idea di massima, un'idea anche di massima, la visita al sito viene a essere parecchio orientata. Cioè, tu hai un'idea, guardi le cose in maniera diversa, cioè non sei cominci ad avere una lente attraverso cui guardare. È chiaro che voi già potete guardare attraverso il blog, eccetera. Però se uno ha un'idea va bene. Poi il 22 si visita, il 26 c'è c'è la revisione, la lezione arriva il 29, in cui il 29 già loro hanno un'idea anche dell'area che prescendono, l'infrastructuring se ne parla, e il 2 idealmente dovremmo avere tutto abbastanza completo in maniera che io rapidamente do il via a ciascuno e quindi possiamo partire con un nuovo ciclo che diventa essere un ciclo di natura progettuale. Ok, siamo pronti alle domande. La cominciate un po' a vedere dal sito, no? La cominciate a vedere dal sito. Il sito ha il vantaggio che è un Google Map, quindi la potete anche vedere, diciamo, dal vero, d'accordo? Però il processo è questo, sono tante tante cose che si muovono allo stesso tempo dentro la tua testa. Questo è il problema. E questa è la cosa bella. Cioè che tu l'area comincerai a pensarci un poco rispetto al programma, chiaramente. Oppure il programma la pensi rispetto all'area, rispetto a vedere a che cosa ti tira. E tutto il nostro metodo si basa su questo, su un metodo incrementale. Cioè, tu non fai un programma, ne fai tre. Tu di area non ne scegli una, ne scegli tre. E a poco le mettiamo insieme, capito? Se invece siamo bloccati, dopodiché tu dici, io ho un programma che è proprio il programma della mia vita, io lo so che voglio fare questo, speriamo di convincerli. Però comunque noi non ti parliamo anche del tuo programma del cuore se non vediamo gli altri due. Anche se gli altri due sono stupidissimi e tu li fai come compito, li devi fare. Perché noi vogliamo la mobilità delle ipotesi, capito? Ed è anche un modo per chi non ha nessuna idea in testa, in qualche maniera, non essendo la sua, ma tre in fondo alternativa, se comincia a muovere il cervello. È molto più facile, in qualche maniera, scrivere tre programmi ipso fa così, quasi senza crederci, piuttosto che dover non avere un'idea dovendo tutti investire in uno. È proprio una questione di metodo, lo facciamo sempre.
È
quella che abbiamo fatto oggi. È quella che abbiamo fatto oggi.
No, forse era un po'
l'anno scorso. Dire anche la linea nazionale.
Ah, ok.
Forse c'era un errore di scrittura.
No, probabilmente adesso mi ricordo, però non ve l'ho voluto sovraccaricare, nel senso che io là vi avevo detto guardate i filmati, estrapolate una anche da quello, in qualche maniera preparate anche su quello. Poi avevo un poco paura di sovraccaricarvi e quindi non ve l'ho esplicitata, ma teoricamente se uno, però vi avevo mostrato i link al mamma, giusto? Teoricamente passarci una mezz'oretta sarebbe meglio, perché uno comincia ad avere un'idea di quello che va a vedere.
Cerchiamo di arrivarci preparati.
Un po' preparati, sì, l'avevo messo insieme alla Gnam, poi lì per lì mi sembrava di sovraccaricarvi troppo. Ok? Però adesso si potrebbe fare forse più utilmente, no? Un poco di cosa che comincia. Adesso che uno ha cominciato a fare la prima parte può pensare anche a qualcosa, fare una visitina virtuale anche in AM attraverso quelle cose. Altre domande? Ok, allora ci vediamo puntuali la volta prossima, scusatemi.